Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Rieccoci, buonasera a tutti. Ci interroghiamo quest'oggi verso la sfida di Coppa Italia, cercando anche di tirare una linea, no? Immaginaria neanche troppo per quanto riguarda questo giro di boa. Buoni nuovi, questo è il titolo della trasmissione. Allora, quale sia il nuovo acquisto più azzeccato? Poi ovviamente andremo anche a leggere le parole di Andrea Pirlo verso la sfida contro gli Estensi. Buonasera a tutti, un saluto a Luigi Schifo.
Ciao Marco, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Arthur, Kulusevski, Chiesa, Morata, McKennie sono loro, lo sappiamo bene. I nuovi, io ti chiedo globalmente un giudizio del mercato, dell'incidenza sul mercato rispetto alle prestazioni di questi giocatori, e poi magari andiamo a trattare caso per caso, ecco, il rendimento dei nuovi
della Juve. Sì, allora diciamo che questo mercato ha dato a disposizione di Pirlo dei giocatori che poi si sono rivelati fino adesso in queste 18 partite di campionato, più girone di Champions, più un turno di Coppa Italia, anche decisivi in alcune circostanze. A turno i Chiesa, i Kulusevski, i McKennie e i Morata sono stati giocatori decisivi. E Arthur, fermato un po' dagli infortuni, un po' dal rallentamento nell'inserimento nella squadra, diciamo che dà la sensazione di poter diventare il faro di questa squadra, però al momento ancora non lo è effettivamente, perché bisogna prima trovare un equilibrio. Forse adesso siamo arrivati al dunque con i due centrocampisti insieme ad Arthur a formare la mediana, insomma, quindi questa potrebbe essere la soluzione. Quindi diciamo il piccolo punto interrogativo rimane su di lui. Sugli altri c'è il discorso anagrafico, ovviamente nel caso di Kulusevski, perché ha delle potenzialità importanti, ha fatto dei gol pesanti, delle prestazioni anche di un certo rilievo, però diciamo sulla continuità e forse anche sul ruolo esatto ci sono ancora un po', c'è ancora da lavorare, diciamo così. McKennie sicuramente è stata la sorpresa più importante, perché è un giocatore che sta diventando
sorpresa in tutto e per tutto. Sorpresa, sì, nel vedere la Juventus andare verso questo giocatore, la sorpresa è comunque nel vederlo pronti via, comunque messo già nel mischione, e sorpresa di rendimento.
Di rendimento soprattutto. La sorpresa è che è l'unico centrocampista che con una certa continuità arriva al gol, perché Arthur ha trovato questo gol da lontano, che è stato un mezzo gol, diciamo così, però in linea di massima né Rabiot, né Arthur, né Bentancur hanno fatto, sommando diciamo le prestazioni di tutte e tre, quello che ha fatto McKennie in termini realizzativi.
Ce l'hai particolarmente con Rabiot?
Io ce l'ho un po' con Rabiot, perché vedo un giocatore di enormi potenzialità, ma
è definito un giocatore da sfilata.
Da sfilata, esatto, come se fosse consapevole delle proprie possibilità e se le porta a spasso invece di metterle in pratica. Questo è un pochino da fastidio, perché quando vedi dei giocatori che non rendono, perché danno tutto ma più di lì non arrivano, pazienza, ma quando vedi dei giocatori che hanno delle qualità indiscutibili dal punto di vista fisico e tecnico, se poi non le mettono in pratica per fare la differenza, ti girano, diciamo, credo, come girino anche a Pirlo. E l'ultima notizia che ha dato oggi in conferenza stampa Pirlo, di un Bentancur che gioca con tre punti di sutura, insomma, la dice anche lunga sul fatto che alla fine ha ritenuto Bentancur col buco nel piede, come ha detto, sì, Pirlo, meglio che Rabiot per la partita con il Bologna. Ecco, quindi sono indicazioni che evidentemente anche l'allenatore non è che sia pienamente soddisfatto di Rabiot, però questo appartiene al mercato dell'anno scorso, quindi ogni tanto lo tiriamo fuori. Sì, però il paragone tra lui e Danilo, che sono i due arrivati
l'anno scorso, lo scorso anno non fece benissimo, quest'anno è il giocatore in più, no, del reparto difensivo.
Esatto, sì, assolutamente. Quindi dico, ci può stare la stagione di adattamento, specie vista la stagione scorsa che è stata eccezionale da tantissimi punti di vista e quindi ha reso tutto più complicato. Quando però alla seconda stagione hai ancora un sacco di punti interrogativi sulla maglia, quando poi le stagioni sono ancora di più, come nel caso di Bernardeschi, ci mettiamo dentro anche l'altro, diciamo che diventa quasi un responso quello. Però stando a quelli di quest'anno, un mercato sicuramente positivo, che però, lo ripetiamo per l'ennesima volta, non ha colmato lacune storiche, perché l'avevi colmata quella terzino sinistra con Pellegrini, ma hai deciso che non faceva al caso tuo quest'anno, hai preferito puntare su Frabotta. Onestamente Pellegrini ha delle esperienze in Serie A che Frabotta non ha.
Non ci sia proprio la volontà a volte,
esatto,
andare a
risolvere la questione.
Esatto, quelle lacune.
E in mediana continua comunque a mancare il giocatore di peso, proprio di sostanza, perché comunque tutti questi che abbiamo detto quella caratteristica lì non ce l'hanno, e quindi è un po' una carenza.
Quale caratteristica?
quella di essere lì col peso fisico proprio e la capacità di dare equilibrio al reparto, anche giocando magari in maniera un po' sbilanciata a volte, però è quell'uomo di equilibrio che manca al centrocampo della
Juve.
Manca da tempo.
Matuidi è stato un surrogato, no? di quel tipo di giocatore.
L'ha fatto abbastanza bene, però anche Khedira, anche Emre Can nel momento migliore, sono giocatori che avevano quelle caratteristiche lì. Di questo parco centrocampisti...
Emre Can è incomprensibile come possa essere andato via, incomprensibile.
Incomprensibile anche se poi il rendimento magari adesso non è neanche eccezionale, però l'Emre Can, che abbiamo tutti negli occhi, per esempio nella partita con l'Atletico Madrid in cui si sdoppia tra difesa e centrocampo ed è il migliore in campo insieme a Bernardeschi, peraltro, è un Emre Can che comunque ha dato una sostanza importante a tante partite con Allegri. Poi è successo qualcosa, evidentemente, anche nella testa del giocatore, per cui non si è più riusciti a rimediare. Però
sì,
quel tipo di giocatore lì manca nell'organico della Juventus. Quel tipo di giocatore lì, ovviamente, che stia bene, che ci sia con la testa. Ecco.
Abbiamo già qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro in regia di Davide Ercolin. Sentiamo.
Buonasera ragazzi, una domanda.
Sì.
Io penso che bisogna anche prendere in considerazione la situazione Ronaldo, perché a questo punto a giugno o rinnova a determinate cifre e non 30 milioni all'anno, oppure si valuta una cessione. Non penso che la Juve lo manda in scadenza. Mentre per quanto riguarda il mercato invernale, io prenderei un esterno di sinistra, perché non possiamo andare avanti con Alessandro che non garantisce continuità e frabotta. Voi che cosa ne pensate?
Allora, d'accordissimo sull'esterno di sinistra per quanto riguarda una lacuna, l'abbiamo detto che dura ormai da tempo, no? Spinazzola prima
il tuo messaggio, quindi senza
Pellegrini
sapere.
Pellegrini poi, state fatte scelte proprio lontano, no? dal trattenere i due giocatori, lontane dal trattenere i due giocatori. Per quanto riguarda Ronaldo, c'è questo rischio? A un certo punto ci sarà questo rischio?
Sì, può darsi che ci sia questo rischio, ma credo
di perderlo poi a zero, no?
Però sì, bisogna vedere che ragionamenti economici si fanno, perché qui parliamo di aziende che si sono fuse, lo diciamo sempre, è stato pianificato un certo tipo di introiti nei 4 anni. Questi introiti hanno subito un brusco rallentamento a causa della vicenda Covid, che
certo,
ha tolto le persone dagli stadi, che le ha allontanate un po' dal calcio, che ha tolto soldi dal portafoglio della gente, e quindi probabilmente la prima cosa che non fanno più è comprare la maglia di Ronaldo, insomma, per dirla in estrema
molto
sintesi.
Chiaro.
E quindi, mettendo tutto assieme, bisogna capire, insomma, se adesso la Juve ritiene che questi anni siano sufficienti ad aver ripagato l'investimento, oppure se sia necessario aspettare che
non
che
hai
riparta.
Preso per nulla in considerazione l'aspetto sportivo.
L'aspetto sportivo, secondo me, nel caso di Cristiano Ronaldo viene dopo, per quanto sia il migliore del mondo, eccetera, che faccia miliardi di gol, eccetera.
È l'attuale
però,
capocannoniere del torneo.
Del torneo,
ad esempio.
Ha fatto 44 gol in 44 partite nell'ultimo anno solare, quindi insomma stiamo parlando di un fenomeno da tutti i punti di vista. Però quando parli di questi tipi di affari economici, penso che l'aspetto appunto dei soldi,
Ronaldo continua a giocare così un altro anno, tu non puoi fare nessun tipo di discorso, secondo me, cioè nel senso non ci sono dubbi,
no, è appunto
anche a queste cifre, secondo me,
mettendo
perché sono dei numeri talmente straordinari,
il discorso economico, quello calcistico, penso che lui arriverà alla fine del contratto di 4 anni e poi si vedrà cosa succede, tanto lui può in qualunque momento può decidere di continuare o di andare via, e ha sempre ragione, fa quello che vuole, quindi se vuole continuare poi ancora un anno,
il prossimo
continuerà,
sarà, è il quarto, per
il
capirci,
esatto, quindi finirà secondo me il contratto, lo finirà da grande giocatore, possibilmente nella sua testa c'è quella, dopo 25 anni, di riportare la Champions alla Juve, così chiude in gloria la sua carriera, magari se ci esce quest'anno chi lo sa che cosa passa nella sua testa, questo non lo so, però intanto auguriamoci che ci riesca, poi ci preoccupiamo dopo, diciamo.
Beh, sarebbe tutta un'altra cosa, ovviamente, ragionare con quella competizione vinta, magari con Ronaldo. Abbiamo molti elementi per pensarlo, decisivo in quelle partite. Abbiamo anche qualcosa da ascoltare.
C'è anche un voto, 6,5, ma non si firma il nostro amico, quindi noi
voto al mercato,
esatto.
6,5, qualcosina in più, qualcosina in meno, professore?
No, va bene complessivamente, perché è un mercato positivo che ha fatto la differenza a tratti, non del tutto, anche Morata ha fatto la differenza ovviamente in tanti, però non ha colmato del tutto le lacune, che sono lacune che vanno avanti da anni, ripetiamo, quindi non è una cosa che non si sapeva.
Allora, il voto al mercato, sì, ho capito il senso della tua, no, del tuo giudizio, il voto al mercato globalmente considerando le lacune, invece il voto
ai giocatori possiamo dare anche un 7 abbondante, perché comunque sono tutti adesso entrati bene nel progetto, a turno sono stati decisivi, eccetera. però rimane
quanto grande... si merita Arthur?
Arthur, per adesso 6 e mezzo, poi vediamo cosa succede da qua in avanti. Poi passiamo a McKennie, gli diamo un 8.
8
sì,
a McKennie,
sì, beh, sì. Veramente
viste le aspettative,
esatto. Basta che non si monti la testa, che non inizi a fare Harry Potter, che pensi a giocare a pallone. Poi Morata, anche lui, diciamo
un 7, glielo diamo,
anche 7 e mezzo, perché in Champions o lui o Ronaldo ha segnato e basta. Chiesa, anche lui, un 7 abbondante, sì. Ci sta. Kulusevski lo mettiamo anche lui sul 6 e mezzo perché è quello che ha trovato meno collocazione fino adesso anche dal punto di vista tattico.
De occhio un media 7.
Che è una media 7 abbondante, sette secondo abbondante. Me.
7 più.
Singoli giocatori. Però, ripeto, sei
intendevo
andato.
Quello, cioè sì. Voto al mercato. Al mercato del
però
mercato.
È anche vero che Kulusevski e Chiesa in un anno in cui sai già che ti mancano il terzino sinistro e il mediano centrale e il centravanti, poi si è aggiunto anche alla fine, prendi due giocatori tutto sommato simili come impiego sul terreno di gioco. È vero che Kulusevski sta facendo anche la seconda punta e ti toglie un po' di castagni dal fuoco, però insomma personalmente avrei fatto la scelta di prendere uno dei due e quell'altro sì. Soldi metterli in un punto in cui sapevi che ti mancavano i giocatori, ecco.
Antonio da Frattamaggiore ci scrive, era il 6 e mezzo, magari Antonio se hai voglia per ciascun giocatore la tua valutazione, no? Quindi non globalmente considerando il mercato, ma appunto il rendimento di Arthur, di Kulusevski, di Morata, di Chiesa e di McKennie, in particolar modo insomma l'americano credo che sia quello che meriti il voto più alto, sei d'accordo?
Sì, per adesso
cioè,
sì.
Sei d'accordo? Sì, perché hai dato il voto
ma
più
sì,
alto,
poi soprattutto...
però in generale... Penso
fatto gol
pesanti, universalmente riconosciuto il suo lavoro.
Ha segnato col Barcellona, ha segnato nel derby, ha segnato col Milan, ha chiuso la partita con il Bologna. Non è che fa gol banali
questo
ragazzo.
Più azzeccato, quindi.
L'ha scritto più, anche in rapporto qualità-prezzo, come si suol dire nel mercato.
È un investimento
quindi...
globalmente in grado di lambire i 30 milioni, perché lui
sì,
arriva
però
in prestito.
Con calma, diciamo, nel senso che quest'anno con è costato poco, lo valuti e poi vedi come va. 30 milioni, comunque un centrocampista medio, insomma, oggi... li vale tutti, lui è sopra la media secondo me, con delle potenzialità ancora da esprimere tra l'altro.
Qualcosa da ascoltare, Davide Ercolin in regia, pronto, sentiamo.
Buonasera Marco, Gigi e
Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Io vorrei parlare un po' di mercato, non
vai.
Parlo quasi mai, ma io Scamacca non lo prenderei, abbiamo modo già di dirtelo
sì,
Marco, c'era Giulia con te. Scamacca francamente né per 20 né gratis. Io credo che a noi servirebbe un regista, vabbè, scopro l'acqua calda, però solo un regista potrebbe far svoltare la nostra stagione. Io ricordo, per esempio, il Napoli di Maradona che vinse lo scudetto, lo vinse perché aveva dei fenomeni, aveva Maradona, ma lo vinse soprattutto perché nel mercato di novembre, allora il mercato di riparazione era a novembre, prese Romano a centrocampo.
Ciccio Romano.
Allora il Napoli svoltò. Lo stesso Inter la stessa Inter di Trapattoni nell'89 vinse perché prese un centrocampista, adesso mi sfugge il nome, però prese anche lei il centrocampista, il regista, quindi io credo che a noi serve il regista più che la punta. Ciao e forza Juve.
Io te ne dico un altro di innesto invernale in grado di fare la differenza, non come regista ma comunque come centrocampista di un certo peso, Edgar Davids.
Sì, non è regista. Io penso infatti più che al regista, a quel tipo di giocatore lì. Io ho in mente quello che manca, perché di qualità, anche se non è regista, da metà campo in su ne è talmente tanta di gente che può inventare sugli esterni, per linee centrali, eccetera, che se anche hai un ottimo passatore, diciamo così, come Arthur, pur senza essere un regista puro, va bene lo stesso. Quello che manca a questa squadra, ed è evidente in tutte le partite che gioca, anche quando le vince, è l'equilibrio in alcuni momenti della partita. Proprio si vede che ci sono dei buchi in cui si finano gli avversari, una volta in mezzo, una volta sulla fascia da una parte, una volta sulla fascia dall'altra, che sono quei buchi che si creano proprio perché manca l'uomo di equilibrio e anche di personalità, in grado di dire a Tizio, no no, tu stai qua, stai vicino a me, perché sennò diventa pericoloso, perché mi sembra proprio che ci sia molta iniziativa personale dei giocatori, che è una cosa positiva, però a volte che va a discapito un pochino dell'equilibrio nella propria tre quarti campo. E anche con il Bologna e con il Napoli, partite vinte 2-0, la Juve ha rischiato l'osso del collo più di una volta.
Ah sì, dicembre 97, c'è una integrazione da parte di Donato, sentiamo.
L'Inter comprò Matteoli, si chiamava Matteoli,
come no?
Che prese,
il sardo.
E l'Inter vinse lo scudetto
piccolino,
che allora chiamarono dei record. Ciao e scusate.
No, no, che scusate, hai fatto
tanto lo stavo cercando io, meno male, guarda, mi hai tolto un lavoro. Donato, quell'Inter di Trapattoni, dei tedeschi era quella lì, insomma, c'aveva anche gente tipo Lothar Matthäus, che non era proprio l'ultimo del mondo, però è vero che quei giocatori di ordine fanno...
A volte, io ricordo anche l'Inter aveva un certo manicone, non so se ricordi in quegli anni,
sì.
E riuscì a far quadrare il centrocampo fino alla vittoria della Coppa UEFA, ad esempio, no? Cioè nel senso, più avanti, adesso non ricordo esattamente, però ci sono quei giocatori che ti danno equilibrio in mezzo al campo, o comunque ti danno qualità, no? Come dicevi tu. Non so se la Juventus riuscirà, non credo.
Non penso
voglia
che
anche fare un mercato di questo genere.
Costano, eh.
Costano quei giocatori, ma che non hai l'intuizione, appunto, alla Davids, o non hai. Insomma, non fai l'affare. Perché se noi consideriamo anche l'arrivo di Barzagli, di questi giocatori qua, no? Che non sono dei centrocampisti, certo, evidentemente. Ma anche lo stesso Pirlo che arriva a zero. Cioè, sono delle operazioni molto fortunate, diciamo così.
Fortunate, che ti hanno risolto un sacco di problemi. Anche Vidal aveva pagato 10 milioni.
12 e mezzo.
Uno scherzo rispetto al valore del giocatore.
Era un mercato diverso. Anche Tevez arrivò per quelle cifre. Infatti,
sì.
Fa abbastanza, no?
Però era
sconcertante.
Poco, anche allora, anche in un mercato diverso, era comunque freddo.
Era un periodo post crisi economica, no?
Sì,
cioè,
sì.
Nel pieno, diciamo così, della crisi economica. Post 2008, parliamo del 2012. Allora, ci sono dei voti.
E abbiamo, forse è Antonio che integra.
Allora, Morata 7, McKennie 7,5, Arthur 6, può fare molto di più, al suo solito compitino. E questo ricorda molto una valutazione, ecco, scolastica.
Sì.
Può fare molto di più alle qualità. Kulusevski 6, lo stesso di sopra. Chiesa 6+. Abbiamo delle lacune sostanziali in una rosa di centravanti. Un centravanti in meno, terzino sinistro in meno, è un grande centrocampista titolare, è d'accordo su tutta la linea con noi.
Esatto,
da Fratta Maggiore.
Una porta aperta, Antonio, da Fratta Maggiore. Quello che stupisce, ripeto, valutando non solo questo mercato ma quello degli ultimi anni, sono gli investimenti fatti sugli esterni, perché sono più di 120 milioni contati male, Bernardeschi, Chiesa e Kulusevski, quando di questi ne bastavano onestamente due per avere una buona alternativa da quella parte lì. E poi hai anche Cuadrado, tra l'altro, che fa quello stesso mestiere. Mentre in mezzo non è mai arrivato l'investimento top, ma negli anni proprio, non è una cosa di quest'ultimo mercato. Sembra quasi che sia una scelta voluta, perché la Juve i soldi li ha spesi, non è che li ha spesi.
Io credo che questo giocatore sarebbe arrivato quest'estate. Al netto del Covid. Cioè...
Poi sono saltati tutti gli equilibri finanziari, dici tu. E quindi si è fatto altri
a un certo punto. Sì, quest'estate poteva essere il momento buono, no? Per quel tipo di investimento. Io,
guarda,
l'ho ricordato ieri. Prego.
No, Aurelio che ci dà il nome, Goretzka
sì.
A centrocampo,
Bayern Monaco. Io l'ho ricordato ieri. L'arrivo di Ronaldo, secondo me, a un certo punto, che va benissimo, non scherziamo, cioè non voglio, ecco, non travisate il mio ragionamento, però a un certo punto ti distrae, no? Perché ti ricordi in quell'estate, il nome di Milinkovic-Savic era caldissimo,
sì.
Proprio in quella zona del campo. Poi, rimandato l'investimento, perché quando ti capita, Ronaldo lo prendi
certo.
E fai all-in sul giocatore più forte del mondo. Il difensore l'hai preso la stagione successiva. Ecco, sarebbe toccato, credo, al centrocampo quest'estate. Poi abbiamo visto cosa sia accaduto, no? Dal punto di vista planetario. Credo che dei ragionamenti anche di rifondazione siano stati fatti in virtù della scelta rivolta ad Andrea Pirlo e verso questi giocatori di grande prospettiva, ma rappresentano delle scommesse. È tutto dire, no? Che dei nuovi, se escludiamo Morata, sono tutti praticamente under 23.
Eh sì, che è una politica ottima da fare, però voglio dire, sono anche under 23 che giocano terzini sinistri, under 23 che giocano mediani centrali, non è che li hanno fatti tutti esterni o tutti attaccanti, voglio dire, ci sono anche quelli. Faccio l'esempio ultimo, questo a che sarà fortissimo che la Juve prenda, non lo metto in dubbio, non lo conosco, però se uno ha fatto 18 presenze nel Marsiglia, già comprese alcune in Champions, a quell'età probabilmente ha delle qualità, però è un altro esterno d'attacco.
Sì,
allora
sì,
non potremmo prendere uno di quell'età che fa il terzino sinistro?
Non
c'è niente da fare.
Ma guarda che la lacuna del terzino sinistro è abbastanza storica,
è atavica. Sì, sì, dai tempi. Adesso si sta aggiustando con Danilo, che ormai dove lo metti?
Quando
fa...
hai trovato dei profili di un certo livello, perché li hai adattati come Zambrotta.
Zambrotta te lo sei inventato, sì, da dopo De Agostini, diciamo che terzini sinistri puri, poco o niente. Poi Zambrotta è stato un grande, ma era alla destra ed è diventato terzino sinistro, per capirsi, quindi
sì,
ci ha lavorato per diventare quello. Danilo l'hanno ormai... è riciclato in tutti i ruoli, quindi può fare anche il terzino sinistro in caso di emergenza, però alla fine
caso di emergenza.
Manca, cioè quasi sempre. manca sempre uno al conto dei terzini.
Se no, ci mettiamo Cherubini, come diceva Maurizio Sarri.
Anche Quadrato è stato adattato terzino, peraltro.
Esperimento da dimenticare, da ricordare invece il nostro numero telefonico 340-54-25-324, note vocali sentiamo.
Ciao Marco e Luigi, sono
Ciao.
Enrico da Montalto.
Ciao, allora, Enrico.
Luigi, forse come profilo, pensa a Tolisso, faccio un nome.
Beh, sì, Gorenzi,
cioè uno che possa dare equilibrio a questa squadra.
Esatto.
E potrebbe essere. Il problema nostro, secondo me, è che se non facciamo uscire nessun giocatore, faccio fatica a far entrare un giocatore con quell'ingaggio e con questo nome. Ecco. Scamacca lo puoi anche mettere dentro. Questa è la mia idea.
Sì.
Ciao.
Ciao. Ciao. Allora. Tolisso, io lo ricordo, un incrocio proprio con, ricordi con il Lione, tra Juventus e il Lione,
sì,
che
sì.
Io ricordo anche una cosa bellissima, dobbiamo dirlo, noi siamo giornalisti, abbiamo fatto tante mixed zone, ecco, in quella partita tipo a noi ci portarono, credo, un giocatore, tipo, sì. Mi sembra, adesso non vorrei sbagliare, tipo Sturaro,
può darsi.
Il Lione portò tipo 12 giocatori.
Sì.
11 più 1, tra cui noi abbiamo
anche Tolisso,
anche approfittato per intervistare, magari insomma ecco con qualche...
Succede spesso in Champions,
succede spesso
in
che
Europa League ancora di più viene chiunque proprio dalle squadre, però in Champions
cioè
Lione
ne porta
spesso,
12 sì. giocatori, questo non è una polemica, però è quello che succede, no?
Sì, sì.
12 giocatori, la Juventus ne porta uno a mezzanotte e mezza magari.
Ed è la regola della UEFA identica, cioè non è che ce n'è una per la Juve, uno per... è l'interpretazione che cambia.
E tra i 12 giocatori c'era anche Tolisso, un giocatore che credo la Juventus abbia davvero attenzionato moltissimo in quegli anni là. Poi si è scelto di andare verso altri giocatori e insomma Tolisso sarebbe veramente, forse non è così fisico come intendi tu,
no,
ma
però è di equilibrio, no?
È di
fisico,
grande equilibrio
per modo di dire, come tipo di gioco, cioè saper contrastare, perché fisico non è tanto anche Rabiot,
comunque è un 81 per 80 kg, cioè non è piccolino,
è quello,
ecco,
che dico, che comunque se fai un contrasto 80 kg lanciato insomma ti fai sentire, ecco, sugli avversari, soprattutto devi avere la testa per fare i contrasti in un certo modo, ecco.
Abbiamo anche qualcosa da ascoltare, tra pochissimo magari. Malqui alla Fiorentina in prestito secco più bonus legati alle presenze. Domani il giocatore farà le visite mediche. Ci scrivono i nostri amici. Bene così, con queste informazioni.
Meglio dell'ANSA.
Tutto in tempo reale al nostro numero telefonico. Nel corso della prossima parte di terzo tempo torneremo da Stefano Discreti, sentito recentemente attraverso questi microfoni, per una panoramica generale, ecco, considerando le possibilità anche di mercato di cui parleremo con lui poi alle 20.
E poi chiediamo anche il parere sulle parole di Pirlo,
certo,
che ha detto occhio che Bayern e Real Madrid sono uscite con squadre di Serie B, facendo riferimento, sì, a Juve Spal di domani,
a Juventus Spal. Sì, sì, leggeremo le parole di Andrea Pirlo, Marcello Chirico nel corso della seconda ora e poi mister Gianni Di Marzio per completare il parterre di questa puntata che è appena cominciata. Rimanete con noi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta. Terzo tempo.
Rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, 19:34 minuti. Vi abbiamo promesso le parole di Andrea Pirlo. Allora, le insidie della partita di domani, ci dividiamo sta conferenza?
Dai, aspetta che la apro anch'io dalla stessa pagina, così non facciamo.
Leggiamo da tuttojuve.com le parole al canale ufficiale bianconero. Ci sono tante insidie, dice Pirlo, perché affrontiamo una squadra di Serie B. E se guardiamo anche i campionati esteri, ci sono state tante sorprese. Bayern e Real sono stati eliminate con squadre di serie inferiori. Bisogna pensare che sarà una partita difficile, perché abbiamo l'obiettivo di passare il turno e ci vorrà massima concentrazione. Loro hanno fatto un buon cammino in Coppa e lo stanno facendo anche in campionato. Quindi dovremmo stare molto attenti, perché l'obiettivo principale è passare il turno.
Sì, che squadra è la Spal? Chiedono. Tra l'altro ricordiamo che nella Spal giocano i Paloschi, i Floccari, Di Francesco. Insomma, non è che è proprio gente da Serie B, quindi bisogna fare attenzione in attacco. Un'ottima squadra, dice Pirlo, che sa giocare a calcio, gioca con tre difensori e a volte con tre attaccanti. Molto difficile da andare a prendere. Una squadra che sa giocare a calcio, l'ha dimostrato anche contro il Sassuolo. Dovremmo essere al massimo per non andare incontro a brutte figure.
Domanda sulla formazione, riposerà qualcuno, c'è qualche acciaccato? Sì, riposerà Bentancur, perché ha giocato tutta la partita con un buco nel piede e gli abbiamo dovuto dare tre punti, quindi questo è stato detto non è stato detto, chiedo scusa, ma ha fatto un grande sacrificio e avrà bisogno di qualche giorno di riposo perché c'è da riassorbire questa contusione. Riposerà qualcuno che ha giocato domenica, rientreranno De Ligt e Demiral, del resto avremo una squadra molto competitiva. Io me le aspettavo questi due, anche, era anche abbastanza probabile, no? In campo De Ligt e Demiral per quanto riguarda la zona centrale della difesa.
Sì, anche se perché se non vogliono far ricoverare Chiellini, diciamo che è meglio che giochino loro che hanno giocato
sarebbe
poco.
Sarebbe la quinta consecutiva.
È meglio stare tranquilli, tenerlo lì per quando servirà. Il prossimo step qualitativo che vorrebbe vedere dalla sua squadra è la domanda. Si può sempre migliorare, abbiamo grandi margini perché abbiamo grandi giocatori in rosa e spero presto di avere tutta la rosa al completo e potremo lavorare su tutti i concetti perché dall'inizio della stagione non siamo mai stati al completo e abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme. Abbiamo la qualità in campo per migliorare, soprattutto nella fase di possesso, quindi dobbiamo lavorare su questo.
Un bilancio di metà stagione, bilancio abbastanza positivo, dice Andrea Pirlo. Potevamo avere qualche punto in più, ma venendo da una stagione faticosa come quella della stagione scorsa, qualche battuta di stop era normale che ci fosse. Però siamo ancora in lotta su tutto, il nostro obiettivo è quello di arrivare in fondo.
Szczęsny nel miglior momento della carriera, non lo so se nel miglior momento della carriera, dice Pirlo, ma sta dando grande fiducia e sta facendo grandi prestazioni e noi siamo soddisfatti di quello che sta mettendo in campo. Sappiamo che può ancora migliorare perché è un portiere di livello mondiale che gioca in una grande squadra e quindi speriamo possa fare ancora meglio.
E poi ultimo interrogativo, da un portiere all'altro, esatto. Domani, dall'altro, domani gioca Buffon, sì, gioca Buffon, ha avuto un problemino nelle settimane precedenti, però è tutto risolto e scenderà in campo lui, lui che giovedì compierà 43 anni.
Oggi invece 30 anni Alessandro, quindi auguri a tutte e due. E Buffon sicuramente, tra l'altro Buffon è stato diciamo deferito per la famosa vicenda della bestemmia a Portanova e quindi... Questo è naturalmente i stadi vuoti, diciamo, consigliano ma maggiore attenzione da questo punto di vista.
Sì, decisamente. Salve, sono Leo da Foggia. Come quarta punta prenderei o Dzeko, ok, l'ultimo acquisto per l'Under 23. Grazie e buona serata. Poi Pappis da Pistoia, per il centrocampo porterei subito a casa Rovella. Errore cedere Tonghia.
E quello che è andato in cambio, sì, per Ache.
Esattamente. È proprio una trattativa che si è concretizzata
l'altro ieri, credo.
Esatto, molto, molto recentemente. Ne abbiamo avuto notizie ufficiali nella giornata di oggi, praticamente. Insomma, i giornali ne hanno parlato. Centrocampo Van de Beek, attacco Sorlo, ci scrive, terzino sinistro Palmieri o Alonso. Una bella lista da parte del nostro amico Rovella. Cosa ne pensi?
Beh, la Juve
centrocampista del Genoa
ha già deciso che rimane lì, quindi sì, credo che per un po', un anno o due, adesso non ho ben capito quali sono i termini, forse è variabile questa possibilità per il giocatore, però sicuramente almeno per un'altra stagione starà lì dov'è, ed è giusto che sia così, perché è un ragazzo giovane che ha delle qualità, però insomma Juve a centrocampo giovani con le qualità ne ha, lo dicevamo prima, e quindi vai ad intasare diciamo un reparto che ha già diversi giocatori con quelle caratteristiche anagrafiche perlomeno. Poi dal punto di vista tecnico, per arrivare alla Juve devi essere in quel ruolo lì. Lui mi sembra uno che ha la testa, però devi essere pronto proprio anche dal punto di vista della, con un minimo di esperienza in più, ecco, in Serie A perlomeno.
Allora, poi ci chiedono, Alessandro si è negativizzato? Ancora no, ci aspettiamo davvero da un giorno all'altro, ecco, la comunicazione. Speriamo appunto che arrivi presto per quanto riguarda la negativizzazione del brasiliano, che è l'ultimo
del gruppetto.
Del gruppo. Allora, la probabile formazione della Juventus contro la SPAL, proviamo a ragionarci anche, ecco.
Sì, vediamo.
Parlandone a voce alta, magari anche con il nostro prossimo ospite che già ci ascolta. Ancora no? Sì, Stefano Discreti. Buonasera Stefano, ben ritrovato, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti voi.
Ciao, buonasera. Stefano, ciao.
Allora,
Luigi soprattutto non lo vedo da tanto tempo.
Sì, saranno 15 ore così.
Ecco, vabbè, insomma, ci piace venire spesso da te, dai, diciamo così Stefano, ti ringraziamo ancora di più
palla
per questo.
Palla in cassaforte con Stefano, come Pirlo in campo.
Esatto, da chi ti aspetti domani, che scelte ti aspetti innanzitutto? Poi ti chiedo un bilancio dei nuovi, insomma, parliamo, più un tanto da dire stasera.
Io credo che Pirlo abbia detto benissimo, facendo i riferimenti agli esempi di Real Madrid e Bayern Monaco, perché come mi piace ripetere sempre di più, purtroppo la Coppa Italia in Italia almeno fino alle semifinali viene sdobbata praticamente da tutti, quindi cioè, schierano tutti le seconde squadre, le seconde linee. Io Io su questa ormai è una battaglia persa, secondo me, proprio da tanto tempo, no? Io ripeto, ribadisco, cioè la gloria di ottenere una qualificazione contro la Juventus, contro il Milan, contro l'Inter, cioè io posso capire che la Juventus, che ha una rosa pazzesca, snobbi parzialmente, diciamo, la competizione, che una grande squadra, l'Inter, la possa snobbare, la Roma, non lo so, e magari va fuori. Ma quando vedo che anche le squadre, diciamo, le più piccole, no? Quindi il Genoa, lo Spezia, piuttosto che le altre squadre, comunque sia, quando le vedi che queste squadre nella circostanza vanno a giocare con le seconde linee, poi a me viene in mente proprio la partita con il Genoa, no? Tu hai l'occasione, hai ripreso una partita clamorosa, eri sotto 2-0, fai il 2-2 e tu tieni in panchina tutto il resto anche dei supplementari, destro e gli altri titolari. Io questa scelta proprio non la capisco, non la condivido, perché secondo me, ma quante occasioni avrà Ballardini nella sua carriera di fare la storia, di eliminare la Juventus da un trofeo, di essere ricordato dai tifosi per un'impresa clamorosa, ma quante? Perché? Io quindi non riesco proprio a capire. Quindi sulla carta domani sembra proprio una partita a senso unico, perché certo, anche se la Juventus chiaramente farà turnover, ovviamente farà turnover anche la SPAL, questo è evidente, cioè la SPAL non è che dice andrò là sperando che la Juve magari è distratta, noi schieriamo la migliore squadra, no, la SPAL di conseguenza farà il turnover. Io non capisco perché viene snobbata in questo modo, almeno fino alle semifinali, salvo ovviamente, ecco, se è un quarto di semifinale
di Milan-Inter,
capito? Cioè, allora magari allora in quel senso, ma anche lì già ho visto comunque già molte scelte, l'Inter rispolvera Kolarov, cioè quindi
anche Sanchez al posto di Lautaro.
Sì, no, è proprio che in Italia la Coppa Italia viene vista perlomeno fino alle semifinali come una rottura, diciamolo proprio chiaramente, come una rottura.
Quindi la domanda che volevo farti, ma hai già risposto, però la faccio lo stesso, cioè questa famosa rottura delle due semifinali è una rottura necessaria per la Juve, no? Anche se ti arriva nell'unico mese in cui avresti una partita alla settimana in avvicinamento alla Champions, metterci quelle due semifinali è d'obbligo per la Juve, anche perché intanto rimani in corsa per un altro obiettivo, visto che quest'anno comunque lo scudetto non è che stai dominando il campionato con 10 punti.
Ma secondo me qui va aggiunta anche una considerazione importante, cioè ci troviamo dinanzi al primo anno dell'era Pirlo, no? Pirlo è diventato allenatore adesso, è già, come dicevamo la settimana scorsa, era fondamentale vincere la Supercoppa, ma non perché la Supercoppa italiana fosse diventata all'improvviso una competizione pazzesca, quindi da vincere a tutti i costi, ma per te che non hai mai vinto nulla, che sei partito male in campionato, in questo momento conta qualsiasi competizione, perché chiaramente Pirlo è proprio è il suo primo anno da allenatore, quindi un'eliminazione ai quarti di finale contro la SPAL sicuramente non verrebbe ricordata bene, no? Quindi è chiaro che tutto quello, noi possiamo dire che ad esempio quando magari Allegri è stato eliminato dalla Coppa Italia, non l'ha vinta, cioè comunque sia quando tu hai un credito così importante che hai vinto Scudetti, cioè immaginiamo al primo anno Allegri si fosse presentato alla Juventus con zero titoli e con una partenza no, così
ma
in campionato.
Tu pensa a quello che gli hanno detto quando ha perso con Lucento. Ti ricordi cosa gli hanno detto quando ha perso la prima amichevole con Lucento a Vinovo? L'hanno massacrato. Sì,
lui comincia però con una Supercoppa, se non sbaglio, no?
Ma poi quando perse a Pechino contro il Napoli, nelle prese di critiche, però lui al primo anno sfiorò il triplete, no? Purtroppo la sconfitta di Berlino. Immaginate se Allegri fosse partito come Pirlo quest'anno o Sarri l'anno scorso, dai ragazzi, è proprio questa la realtà. In questo momento la Juventus è partita malissimo, non a caso, qui ovviamente ogni volta che lo specifico poi dopo i tifosi delle altre squadre, ah madonna, però la realtà è questa, il campionato quest'anno di Serie A è bello perché la Juventus ha 12 punti di meno rispetto alla scorsa stagione. Cioè è solo questa, perché se tu ridai gli stessi punti della scorsa stagione alla Juventus, stiamo parlando di una squadra che è staccata per vincere nuovamente lo scudetto, è una bella lotta per il secondo, terzo, quarto posto come c'era negli anni passati, cioè una squadra sola al comando, la Juventus e tutte le altre squadre. Quest'anno è bella invece anche la lotta scudetto, ma perché la Juventus ha fatto una partenza ad handicap, questa è la realtà.
Sui nuovi invece, qual è l'acquisto al momento secondo te più azzeccato?
Ma diciamo se dobbiamo andare a vedere una questione di rendimento, secondo me il giocatore che sta rendendo meglio è McKinney. Se mi chiedi a me chi è il giocatore che secondo dei nuovi è il più forte o comunque quello di prospettiva, ti dico senza dubbio Kulusevski. Per me Kulusevski secondo me ha proprio le giocate del campione, mi sembra proprio un predestinato anche quando sembra un po' gigioneggiare in mezzo al campo, l'hai visto? Cioè, lui porta palla, all'improvviso ti inventa delle giocate pazzesche, poi fisicamente è un giocatore che non lo sposti. A 20 anni, secondo me, ha dei margini di crescita incredibili. Ovviamente deve continuare a crescere, non sentirsi arrivato, ma secondo me è un colpo importante, e sono rimasto, ripeto, anche felicemente stupito da McKennie, che comunque si sta inserendo molto bene e conferma quanto la Juventus avesse bisogno e ha ancora bisogno di dinamicità a centrocampo, perché basta un McKennie, comunque sia un giocatore buono che sta crescendo tantissimo, per fare la differenza in un reparto che sennò normalmente è composto di giocatori statici come Rabiot, capito, come Bentancur, giocatori che poi alla fine segnano pochissimo, si inseriscono pochissimo, e in tal senso McKennie sta facendo sentire molto meno la mancanza di Khedira, dai.
Kulusevski, il suo ruolo di attaccante part-time, ogni tanto, seconda punta, come l'hai visto?
Secondo me molto meglio, nel senso lui più gioca vicino all'attacco, più gioca vicino.
Gli manca un po' di cattiveria, sei d'accordo però?
Sì, no, gli manca ancora la cattiveria, è ovvio che gli manca ancora qualcosa, perché chiaramente altrimenti sarebbe un giocatore già fenomenale, no? Sarebbe tra i migliori in assoluto. Invece l'abbiamo visto con la stessa partita col Genoa, ha fatto un gol subito molto bello, ha fatto un assist pazzesco, ma poi si è mangiato due o tre gol proprio per mancanza di cattiveria. È quello che deve acquisire sicuramente, però ripeto, Kulusevski è un 2000, quindi stiamo parlando comunque di un giocatore, certo, che ha 20 anni, adesso ne compirà 21, ma comunque sia un giocatore che ha dei margini di crescita pazzeschi. Secondo me è uno dei giocatori su cui la Juventus deve puntare per il futuro, questo indubbiamente.
Ecco, sto dando un'occhiata alla probabile formazione di domani con la SPAL. Vedo che tra i titolari potrebbero essere Di Pardo e Fagioli, questa volta i giovani lanciati da Pirlo, con Dragušin che potrebbe essere l'alternativa fra botta in base al modulo che viene scelto dall'allenatore. Davanti dovrebbero giocare Kulusevski e Morata con Ronaldo a riposo. Il centrocampo sarebbe completamente ridisegnato, appunto, con Bernardeschi, Fagioli, Rabiot e poi a sinistra Ramsey. Il che significa che la Coppa Italia è proprio un'altra competizione, cioè non stiamo lì a parlare di equilibri, di giocare per dare continuità ai giocatori, cioè questa partita qui va fuori da quegli schemi di crescita del gioco e si va, insomma, nella direzione classica della Coppa Italia, no Stefano?
No, questo è il discorso che abbiamo fatto proprio in apertura, questo è, cerchiamo di sprecare il meno possibile energie, purtroppo, tra virgolette, ma dico, purtroppo c'è questa partita che dobbiamo affrontare a tutti i costi, e cerchiamo di vincere consumando meno energie. Se proprio vediamo che la partita si sta mettendo un po' male, come ad esempio era successo col Genoa, facciamo entrare magari il campione, no? L'ultima mezz'ora, gli ultimi 10 minuti e via. Questo è il discorso, però è ovvio che non c'è. Però ripeto, dall'altra parte vedevo più o meno anche la probabile formazione della SPAL, e anche la SPAL farà un turnover pazzesco, ma ovviamente la SPAL non ha la rosa
per
della
motivi
Juventus
diversi,
certo. Se è una squadra che già sta lottando per retrocedere in Serie B, chi levi 6-7 titolari, alla fine più o meno l'equilibrio di una Juventus è proprio quello il discorso. Io dico, vuoi regalare una gioia pazzesca ai tuoi tifosi, tu SPAL vai là con la squadra titolare e prova l'impresa. Invece no, in Italia proprio non c'è proprio questa mentalità, assolutamente. In Inghilterra o in Germania,
anche in Francia c'è stato un anno che una squadra da dove? Dalla C, addirittura dalla D era arrivata in finale, se non mi ricordo male.
In Inghilterra la squadra avversaria, cioè la SPAL di turno, schiererebbe la migliore squadra e farebbe di tutto per fare un'impresa che verrebbe celebrata nella storia per sempre. In Italia invece viene vissuta così.
Che anche la bellezza della Coppa Italia, no?
Della
competizione,
Coppa in generale, Coppa, perché sennò c'è il campionato,
che dà la possibilità potenzialmente di arrivare in fondo a una squadra.
Ma è già sbagliata la formula, sì, dall'inizio, no? Perché mentre gli altri tornei ti fanno partire sin dall'inizio e danno la possibilità alla squadra sconosciuta di sesta categoria di poter affrontare la grande squadra, danno magari la possibilità, ed è quello che secondo me manca più di tutto, magari lasciamo perdere quest'anno particolare con il Covid, che gli stadi ovviamente sono chiusi e tutto il resto, ma immaginate, ci sono delle nobili decadute del calcio, penso che mi viene il nome, che ne so, il Campobasso, no? Oppure quelle squadre storiche.
La Triestina, che è un bellissimo stadio.
Comunque squadre proprio veramente storiche del calcio italiano che purtroppo dal grande calcio sono sparite. Immaginate però, becchi un turno e ti capita Campobasso Juve, cioè a un intero popolo, tu gli ridai la gioia di una giornata di rivivere un sogno, invece no, già che fai entrare le squadre migliori già dagli ottavi. cioè nel senso, vabbè, le altri turni non li segue praticamente nessuno, se non per sapere, guarda, hanno eliminato quella, è passata quell'altra, e poi le grandi entrano dopo, cioè ti fa capire quanto disinteresse c'è per questa competizione e quanta differenza rispetto invece, ripeto, alla Germania, alla Spagna, sì, all'Inghilterra, sì, dove invece viene fatto il sorteggio integrale, dove, ecco, il Liverpool l'altra volta è andato a giocare, non so se avete visto quegli striscioni, quelle signore che avevano, sì, portato da casa lo striscione, dai ragazzi, ma questo
è straordinario, è la bellezza. Ci vorrebbe il posto in Champions, per risvegliare,
lo stavo per dire, sì, basterebbe garantire l'ingresso in Champions League a chi
invece
vince
che
la
in Europa League,
si scatenerebbe l'inferno.
Sì, è quello sicuramente, bisognerebbe proprio liberalizzare i sorteggi, cioè proprio per ridare questo senso di bellezza, no? di una nobile decaduta, all'improvviso si ritrova a rigiocare una partita magari che ti fa ritornare a sogni storici, e quindi ricordi magari anche vecchie partite, fai Pistoiese Juventus, ricordi i campionati degli anni 80, cioè, certo. non è per forza, cioè, il calcio è anche di tutti, no? Nel senso, sarebbe bello anche a delle piazze che sono quasi completamente sparite, ritagli quel momento di gloria, poi magari perdi 7-0 quella partita, però intanto ti ricordi quella volta che abbiamo rigiocato, certo, non, magari sperando di non fare, che ne so, come Taranto Juventus ai tempi di Mayfredi,
quando... vabbè, lì in quegli anni lì si sono tolti tante soddisfazioni con la Juve, intanto
gli altri. A proposito, gli altri, di sogni, Stefano, ecco, ti aspetti qualcosa dal mercato o credi come in molti che non arriverà nulla, quasi?
Ma dai, cioè, l'unico nome che secondo me potrebbe essere un giocatore che è importante per la Juventus è chiaramente quello di Dzeko, perché in questo momento è in stato di rottura con la Roma, quindi è un giocatore che, se tu mi dici domani portano Dzeko alla Juve, ti dico sono contento, nel senso, perché comunque è un potenziale titolare, non viene alla Juventus a fare il numero perché dici ci manca uno che deve andare in panchina, è uno che addirittura potrebbe essere titolare, ma è anche uno che, conoscendo le sue caratteristiche fisiche, sai che quando sai una partita 0-0, 1-1, metti questo cristone di 1,95 m in mezzo all'area, e quindi quando devi fare l'assalto finale ha il suo senso. Se invece devo andare a prendere un numero solo per dire un attaccante, no, io schiero Chiesa da seconda punta, schiero Kulusevski da seconda punta, faccio un falso nuovo con Bernardeschi, con Dybala di turno, quindi cioè, non sento proprio il bisogno di prendere un attaccante tanto per dire uno in più.
Sono d'accordo su questo, sì, assolutamente, non c'è dubbio. Anche perché quello che servirebbe alla Juve non è disponibile sul mercato di gennaio, no, Stefano? Stiamo parlando di acquisti che andrebbero fatti con un certo peso.
Ripeto, i campioni a gennaio, ma proprio la storia lo dice, sono quelli che vanno in rottura con l'ambiente, come poi è capitato con Davids. La Juventus ha preso, diciamo, questo forse è il colpo più clamoroso di gennaio, ma perché aveva rotto interamente con lo spogliatoio del Milan, e al Milan non vedevano l'ora di liberarsene perché aveva rotto. Ecco, ad esempio, quest'anno si è spostato il Papu Gomez, che aveva litigato con l'allenatore, o lui o l'allenatore, quindi è chiaro. Se c'è una rottura, allora, ecco, come Dzeko che ha litigato con Fonseca, va bene, allora è un top. Ma altrimenti, che grande campione si può spostare a gennaio?
E a proposito di grandi campioni, la Juventus aspetta il suo numero 10, no, Stefano? Paolo Dybala. Quando tornerà? Ne ha parlato anche oggi molti quotidiani, Gazzetta in particolar modo. È il giocatore che manca, credi, anche per colmare quel gap rispetto allo scorso anno di cui hai parlato?
Ma io credo, secondo me il gap rispetto allo scorso anno più che nell'attacco, perché l'attacco comunque ha fatto molto bene, cioè Morata ha fatto benissimo, ma lo stesso Ronaldo sta segnando con qualità, certo, e anche Kulusevski e Chiesa non è che stanno, secondo me quello che manca rispetto all'anno scorso è la quadratura del centrocampo. Che mi sembra nelle ultime due partite, fortunatamente, la Juventus sta arrivando a una quadratura. Quello che secondo me proprio è mancata è il centrocampo. E quello mi sembra evidente.
Ti sei spento? Non ti vediamo più. Che succede?
Si è spento una luce, credo.
Aspetta, vabbè, qualche luce.
Vabbè, ma non importa. No. Eccolo, è tornato. Sì, no, sicuramente. E credo che questa ultima versione di Arthur più due centrocampisti, lo dicevamo anche ieri sera con il mister Attila Malfatti, sia la soluzione migliore anche per Arthur, che lo mette nelle condizioni di giocare in un raggio ridotto.
Secondo me devono giocare nel proprio ruolo, cioè, certo, cioè schierare Rabiot a destra piuttosto che Bentancur centrale regista, quando Bentancur è un mediano, non deve giocare centrale. Perché poi alla fine c'è, cioè, sempre queste cercare queste invenzioni, Ramsey come esterno sinistro. Sì, Ramsey può fare l'esterno sinistro, diciamo, se poi rientra come trequartista, ma no, l'ala sinistra, altrimenti per quel ruolo ci sono altri calciatori. Perché snaturare determinati giocatori in un reparto che poi già va in difficoltà di suo, perché non è il reparto più forte della Juventus, questo mi sembra evidente, no? Che chiaramente il centrocampo non è già il reparto più forte, se poi alla fine lo snaturi anche, poi non crei quella sequenza di partite in cui i giocatori cominciano a prendere convinzione anche dei compagni, no? Cominciano a imparare, certo. Guarda McKinney, fa sempre questo movimento perfetto, appena mi arriva palla gli faccio questo lancio, gli do questo tocco. È ovvio, senza questi sincronismi la squadra rischia di andare sempre in grande difficoltà a centrocampo.
Cosa pensi abbia sbagliato di più Andrea Pirlo in questa prima parte della sua avventura in bianconero? Cioè l'errore più grande da non ripetere, paragonando appunto...
Per me è stata proprio la scelta di Frabotta, Ramsey a Milano, secondo me quella poi merita proprio... Come diceva un tempo Rino Tommasi quando commentava le partite di tennis, è un circoletto rosso quello per me, quello è proprio un errore clamoroso. Secondo me, io ho la mia idea, secondo me Antonio Conte quando ha visto Frabotta Ramsey sulla sinistra, ha detto no, io non ci credo.
Ha chiamato Sparelli,
gli ha detto guarda, Hakimi da solo regge la fascia, adesso tu
vai, c'era anche Barella in quella zona.
Ha detto Barella, tu vai, non ti preoccupare, che tanto quelli non combinano niente.
Secondo me non ci credeva. E poi il fatto che non è stato nemmeno aggiustato in corso di partita, o comunque è stato aggiustato.
Ma anche con la Roma in quella zona del campo lì, no Stefano? Con Cuadrado sperimentato a sinistra. Sì. Poi l'hai raddrizzata un minimo.
Poi l'hai raddrizzata, però Cuadrado comunque è un esterno, tra l'altro un giocatore polivalente che gioca ovunque, ok. Ma aver schierato un giocatore che non ha mai giocato esterno come Ramsey a sinistra
con Frabotta,
davanti a Frabotta, che diciamolo è un giocatore che stava nell'Under 23, è stato promosso perché Alexandro è infortunato, ha avuto il Covid e tutto il resto, ma Frabotta non è un giocatore da Juventus, è un giocatore che potenzialmente potrebbe stare nell'organico della Juventus e fare il 22esimo, che quando una partita magari è a 10 minuti alla fine, un quarto d'ora, oppure una volta titolare in Coppa Italia o in una partita può giocare, ma non è un giocatore da essere titolare alla Juventus, perlomeno non adesso.
Sì, infatti rimane uno dei più grandi misteri la scelta di Frabotta e Pellegrini di quest'estate, onestamente Pellegrini sarà un fenomeno.
Si parlava chiaramente che Pellegrini ha speranze di andare all'Europeo e quindi alla Juventus con Alexandro in buone condizioni, aveva paura.
Sì, però come si vede, voglio dire.
Ma tu il delitto lo fai con Spinazzola, secondo me, perché ovviamente però lì, in virtù di una plusvalenza importante.
Lo so, però quelli
sono soldi, lì non si discute.
Spinazzola è proprio è l'esempio della Juventus degli ultimi anni. Abbiamo detto anche ieri sera, e quindi lo ribadiamo anche oggi prima di... che comunque sia la Juventus sta cercando una quarta punta forte, magari anche uno giovane. Io dico la punta del millennio, la Juventus ce l'aveva ed era fortissimo.
Sì. E si chiama Ken. Certo.
E si chiama Ken. E già messa all'interno di una squadra vicino dei talenti, tutto il resto, vediamo il suo talento come lo sta dimostrando tuttora. È un 2000 e al Paris Saint Germain si è inserito come un veterano. Quindi secondo me, quando uno dice ma la Juventus avrebbe bisogno di un attaccante, ecco, probabilmente l'attaccante forte già ce l'aveva in casa.
Ce l'aveva. Stefano, grazie davvero per questo doppio collegamento a distanza ravvicinata. A risentirci e buonasera.
Ciao Stefano, a presto. Ciao
Stefano. Ciao.
Stefano Discreti, ai nostri microfoni, tantissimi temi toccati, i vostri messaggi al 340-54-25-324. Credo che Rovella servirà ad abbassare le pretese per Locatelli, ci scrive un nostro
amico. O magari
amico.
Infilarlo in uno scambio, chi lo sa, potrebbe essere tutto. La Juve tante operazioni del genere le ha fatte in questi anni, può darsi anche che faccia incetta di giovani e per arrivare poi all'obiettivo che è veramente in mente. Chissà.
Abbiamo criticato un po' il mercato, però non ci dimentichiamo appunto quanto di buono fatto anche, no? Solo considerando anche l'ultima partita, no? In rete due nuovi che stanno crescendo.
Abbiamo criticato dando 7, comunque, voglio dire. Non è che stiamo parlando di gente che ha massacrato il mercato. Poi
sono quelle lacune lì che non ti spieghi.
Che
ancora.
Non ti spieghi, cioè che sembra proprio scientificamente. Adesso mi creo un problema a sinistra.
Lo tengo.
Una volta dovevo via Spinazzola, poi prendo Pellegrini. Bene, abbiamo risolto. No, diamo via anche Pellegrini.
Esatto.
E quindi è stato un continuo in questi anni. Va bene, cioè lo prendiamo con il sorriso perché poi i risultati ci sono sempre.
E tu hai una teoria particolare su Frabotta, che insomma, buon giocatore, deve crescere, però appartiene a un'altra categoria, no?
Secondo me sì, è il discorso delle categorie che faceva Allegri. A un certo punto li vedi i giocatori, vedi che non è che McKennie...
Poi può essere molto utile alla causa,
sì,
il ragazzo.
Sì, sì,
lo è stato anche, magari ho visto anche un percorso di crescita.
Di crescita,
e
però
di maturazione.
Onestamente non è della stessa categoria di Cuadrado, Danilo, Alexandro, cioè non possiamo mettere... Cioè, allora, se tu fai un organico di quel tipo e poi metti Frabotta, lo metti un po' in difficoltà perché il paragone è con quegli altri.
Tu dici, Pirlo lo metti lì anche per evidenziare il fatto che non ci sia,
sì,
un,
o comunque perché non
posizione.
C'è un altro, nel senso che Danilo non le può mica giocare tutte. Adesso stasera, domani sera, per far riposare Danilo, in pratica stanno fuori i titolari: Danilo, Bonucci, Chiellini, Alessandro non è disponibile. E chi ci metti a sinistra? Non puoi mica inventare. O ti metti di nuovo Bernardeschi terzino sinistro, oppure metti Frabotta, perché Frabotta
e non hai più Matuidi da adattare.
Esatto, non c'è più quel centrocampista, appunto, un po' difensivo da mettere, perché
Mancini
non ce l'hai
in particolar modo.
Esatto.
20 in punto, andiamo verso il notiziario e poi la seconda parte di terzo tempo con Marcello Chirico. Rimanete con noi,
interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, seconda parte di terzo tempo. Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, i vostri messaggi al 340 54 25 324, note vocali. Davide Ercolini è pronto, sentiamo.
Ragazzi, le squadre sono fatte anche con giocatori di completamento.
Hai ragione.
Frabotta è un giocatore di completamento. La quarta punta che serve è un giocatore di completamento. Non è che possiamo essere 11 Cristiano Ronaldo.
Io sono d'accordo.
Sì. Però io dico completamente.
L'attaccante manca.
Sì, manca proprio.
E questo siamo d'accordo.
Lì non si discute. Manca proprio uno. C'è il buco nell'organico del centravanti. E questo è d'accordo. Però dico completamento per completamento. Avendo tu nell'ultimo mercato a disposizione in casa tua Frabotta e Pellegrini, la scelta poteva anche essere: tengo Pellegrini, considerazione del fatto che Alessandro non lo so se tornerà, quello, perché l'interrogativo su Alessandro c'era obiettivamente all'inizio della stagione, poi ha fatto bene le poche partite che ha fatto fino adesso, se l'è cavata, però avere uno che ha già fatto un po' di Serie A sei un gradino avanti, ecco, soltanto questo. Frabotta magari era il giovane che hai valorizzato, hai lanciato nella stagione, gli fai fare esperienza da un'altra parte. Quello che ha fatto Pellegrini l'anno prima, diciamo. Pellegrini un anno avanti rispetto a Frabotta, almeno un anno, poi ha fatto una carriera diversa anche prima, però in linea di massima era. Ma così, voglio dire, poi dopodiché c'è Frabotta.
Sa di situazione di emergenza.
Di emergenza, esatto.
C'è questa sensazione, questo è il motivo. Non tanto il discorso su Frabotta, che comunque, secondo me, ripeto, non ha fatto malissimo quando è impiegato.
No, quando la squadra gira, anche lui fa il suo.
Se ci dimentichiamo la trasferta, ovviamente.
Anche lui fa il suo, ma se la squadra va in difficoltà, lui va più in difficoltà degli altri. Ma è ovvio questo, perché non ha né l'esperienza né l'abitudine a certo tipo di partite. Però se la squadra gira, lui fa il suo. Non è lui che ti crea il problema, questo certo. Assolutamente. Di completamente in questo senso. Ma credo che identico discorso si potesse fare con Pellegrini, che anche, anzi, credo che stia mettendo presenze importanti nelle gambe nella stagione del Genoa.
Presenza importante per noi, Marcello Chirico. Buonasera Marcello, ben ritrovato.
Ciao Spada, ciao a tutti.
Grazie di essere con noi. Ci stiamo interrogando, Marcello, sui buoni nuovi, sui nuovi acquisti. Qual è secondo te il più azzeccato al momento, considerando ovviamente Arthur, McKennie, Morata, Chiesa e Kulusevski?
Di questi qua?
Sì.
Beh, mi sembra ovvio McKennie.
Cioè,
non c'è ombra di dubbio. Per rendimento, per qualità, per intensità che mette nel gioco, cioè, per me è un acquisto super azzeccato, anzi faccio i complimenti a chi l'ha individuato, perché qui non si capisce, pare che l'abbia consegnato Pirlo, poi invece dice che è andato a vederlo a Paracci, insomma chi è stato, ma questo l'hanno azzeccato.
L'importante risultato dici tu, quindi
vabbè.
Beh,
certo, però il risultato è... E forse, secondo me qui hanno veramente fatto un bel colpo, non mi sarei mai immaginato.
Nessuno si aspettava che diventasse praticamente, possiamo dire, indispensabile per un certo tipo di rendimento del centrocampo della Juve, di Arturo.
Imprescindibile, in questo momento è imprescindibile, anche perché quel centrocampo lì noi lo sappiamo che non è ben assortito. Secondo me è stato costruito male quel centrocampo lì, Rabiot a me non piace, Bentancur è in involuzione e secondo me... Ci eravamo un po' affezionati troppo a questo giocatore, ma questo giocatore qui è un buon giocatore, per carità, ma infatti l'anno scorso cosa faceva? Faceva panchina, l'anno prima cosa faceva? Panchina, e subentrava. Ogni tanto dava il cambio a qualcuno, titolare no. Poi magari mi sbaglierò e nei prossimi mesi farà delle grandissime prestazioni, per ora sono prestazioni al di sotto della sua capacità. Ramsey per me è uno dei migliori che ci sono in quel centrocampo, però è molto condizionato dai suoi problemi fisici, per fortuna ultimamente ne ha di meno. Arthur Arthur, ragazzi, io continuo a metterci sempre un punto interrogativo. So che con questo minimi, io purtroppo ho questa specialità di inimicarmi tutti i tifosi della Juve, perché io sono critico con Dybala, Ale, viene giù il mondo, sono critico con Arthur, non capisci niente. Cioè, Arthur, secondo me, domenica ha fatto una discreta partita, non una sontuosa partita. Ha fatto una partita buona, ecco, buona. Poi lui stesso, mi sembra che abbia detto a Pirlo, voglio giocare più avanti. Sì, lui vuole giocare come giocava nel Gremio. Nel Gremio giocava nel centro del centrocampo, non giocava davanti alla difesa. Lui giocava proprio nel centro del centrocampo e poi verticalizzava e smistava. E qui non l'ha fatto e lo vuol fare, vuol tornare a fare quello, ma dietro poi chi ci sta? Bentancur? Boh.
E quindi a centrocampo pensi che non ci siano ancora delle scelte chiare? Perché,
no,
si
la
è
scelta
detto...
chiara c'è: McKennie, Arthur, Bentancur.
Ok, con Bentancur. Migliori,
questo... certo. Oppure McKennie, Arthur, Ramsey, che io preferisco, devo dire la verità. McKennie, Arthur, Ramsey.
Con Chiesa a destra?
Con Chiesa, sì, a destra, perché a sinistra funziona meno che a destra, e con Kulusevski, che può anche fare la seconda l'ala o la seconda punta, non il trequartista, non mezzala, non altre cose inventate.
Quindi Ramsey tu lo metteresti comunque mezzala, non
sì,
in quel ruolo di definitivo?
Sì, perché quello ha sempre fatto quello nell'Arsenal. Il problema è che Ramsey può giocarti una o due partite, poi si deve fermare e non può giocarle tutte, quindi non ti può garantire una continuità, perché sennò poi il giocatore si infortuna e lo perdi per due mesi.
Senti, adesso che sono tornati tutti in difesa, nella tua testa dovessi giocare domani la finale di Champions League, chi ci metti in mezzo alla difesa?
De Ligt sicuro.
E l'altro che mi interessa.
Sicuro. Ci stesse benissimo al 101%, addirittura guarda, io farei la coppia De Ligt Chiellini, pensa.
Sottoscrivo.
Perché
stanno
bene tutti e due, sono i più forti che abbiamo. Sinistra Alexandro, sperando che
stia bene,
che Covid lo lasci, che torni lì, perché è il miglior sinistro che abbiamo lì, e a destra Cuadrado.
E quindi ti hai fuori Danilo. Io invece metterei Danilo e Cuadrado a centrocampo al posto di Chiesa.
Beh, un attimo,
cosa
Danilo,
ti dico.
Perché io adesso mi ero abituato
come a Barcellona,
con Alexandro fuori. Danilo può stare a sinistra, volendo, e Alexandro fuori. Sì, sì, è un'ipotesi. Sì, può la condivido, può starci.
Barcellona,
Danilo è in grande crescita.
Adesso basta arrivare in finale. Poi
basta arrivare in finale. Cominciamo a superare il Porto.
E la Spal,
perché se no già io mi vedo già i fantasmi del Lione, quando tutti a dire, ma tanto il Porto.
Il Porto.
Cominciamo a superarlo.
È tosto.
Tra i tanti nomi che abbiamo fatto, non c'è quello di Federico Bernardeschi. Qual è la tua posizione sul Carrarino, Marcello?
Che l'ha ceduto.
Chiaro.
Adesso scambiato o a giugno per monetizzare?
Adesso, guarda, è difficile venderlo adesso, è difficile venderlo a giugno. Perché? Perché c'ha un super contratto. Non ha fatto benissimo alla Juve, c'ha un super contratto. Chi si accolla in un periodo di Covid, di un'economia che sta andando tutto a patrasso, lo stipendio di Bernardeschi? E lui tra l'altro è anche pretenzioso, perché vuole una squadra di livello. Non è semplice vendere Bernardeschi, non è assolutamente semplice.
Anche che dire, direi che è rimasto lì fino all'ultimo dei giorni, quindi diciamo che lì si sta liberando poche energie per il mercato. Ti riporto un attimo alla Supercoppa.
Ma un attimo, scusa, che dire, però poi io non so se faccio un ragionamento.
Dimmi.
Sbagliato da tifoso, che dire, però cioè, non puoi tagliarti gli attributi per far dispetto a tua moglie, non lo riesci a
farlo giocare, sì.
Se sei lì che si allena fino a fine contratto, poi è a disposizione, fallo giocare. Fanno giocare, ci può essere.
Sono d'accordissimo. Tipo domani sera invece che Fagioli fa giocare Khedira, va bene lo stesso, no? In Coppa Italia. Cioè là gli dai 6 milioni, 7 milioni, quanto gli danno all'anno? Quella cifra lì. Può anche giocare qualche partita, non è che di questo.
No, ma infatti io non riesco a capire. Per carità, alla Juve quando decidono così, ricordatevi
anche
Mauri, ricordatevi Mandzukic, quando decidono che se ne devono andare, li prendono, li accantonano e dicono: senti, devi capire che te ne devi andare. Ho capito, però in questo momento tu vedi che hai un reparto che non è completo, che ogni tanto ha dei problemi. Khedira secondo me è un grandissimo centrocampista, se sta bene. Poi tutti mi dicono, ma ormai è finito, ha 32 anni, come può essere finito? Se allena tutti i giorni non è finito, secondo me, non è finito. Però scelte della società secondo me sbagliate.
Facciamo sentire qualcosa, Marcello, se hai voglia, note vocali, sentiamo qualcosa.
Buonasera, il più azzeccato credo McKenny, senza ombra di dubbio, a porta quella prezzo, un giocatore imprescindibile oggi per la Juventus. Niente, poi vorrei sperare in un acquisto, seppur Scamacca, che servirà poco, però almeno se domani avrebbe permesso di riposare a qualcuno, invece comunque dovrà giocare un titolare. La rosa è corta e speriamo che arrivi questa occasione fino alla fine.
Occasione,
poi, secondo me il centrocampo è giovane, nel senso che abbiamo 22 McKennie, 23 Ribentancur e Arthur il titolare 23, quindi bisogna avere anche pazienza e capire questo sviluppo dello stesso centrocampo, almeno per quest'anno.
Sei d'accordo, Marcello? E poi l'attaccante che forse arriverà, forse no, più probabile che non arrivi.
Sì, vabbè, ma Scamacca, ragazzi, io posso immaginare che col Sassuolo intavoliamo sempre un mucchio di trattative. Col Sassuolo c'è di mezzo la faccenda Locatelli, può anche darsi che, sai, Scamacca rientri nel giro per lasciarti Locatelli a giugno, loro vogliono dei soldi magari adesso per Scamacca. Ci può stare, però francamente, ragazzi, Scamacca, ma dove l'avete visto fare queste grandi prestazioni? Ne avrà giocate 2-3 di partite decenti, quest'anno già è diventato un giocatore da Juventus, ma Scamacca vale Petrelli che abbiamo appena dato alla Cremonese, cioè forse magari un qualcosa in più perché gioca in Serie A, però dai.
Ma nell'Under 23 non c'è sempre Brighenti, che è un giocatore comunque che ha fatto tanta Serie B anche, che proprio piuttosto che non giocare mai con un altro attaccante, visto che giocano Fagioli, Di Pardo, chiunque sta giocando, Dragusin
domani in Coppa Italia.
No, dico, in queste partite qua, piuttosto che non giocare, ma non provare mai un attaccante diverso, io lo proverei una volta, è uno di 33 anni.
Sì, non è che puoi fare tante prove, per il semplice motivo che poi domani una partita
se vai fuori, vai fuori.
Se vai fuori, vai fuori, non è che è un girone che tu dici, sai, c'è il girone, proviamo, faccia tanto poi recuperiamo. Guarda, la Spalla ha già fatto fuori il Sassuolo, prendiamola sotto gamma, mettiamola under 23 e perdiamo. Bisogna anche non azzardare troppo, bisogna mettere qualcuno, domani far girare un po' i giocatori, la rosa, ma non azzardare. Infatti domani giocheremo con Kulusevski e Morata, mi sembra logico.
Ultima ora, tampone negativo per Alexandro. Il difensore torna a disposizione di Pirlo.
Infatti oggi l'aveva detto, ma in conferenza stampa si è tradito Pirlo. Perché cosa ha detto in conferenza stampa? Ho tutta la squadra disponibile. Ecco, ha già detto che Alexandro era uscito dal Covid.
Oggi è pure il suo compleanno.
Esatto, abbiamo fatto un regalo.
Tanti auguri.
Quindi magari domani gioca.
Sì, può darsi.
Perché vedo che quelli che tornano giocano.
Bisogna vedere.
Quadrato
più degli altri. Sono fermo più degli altri. Però insomma, se Quadrado va giocato subito dopo il rientro dal Covid e ha fatto un partitone con la Supercoppa. Magari Alexandre ha voglia e domani gioca. Speriamo. Quando avrebbe recuperato più giocatori a disposizione, meglio è.
Tornando alla Supercoppa, appunto, ti saresti aspettato un De Laurentiis che premiava la Juve, tu?
No, ma non mi aspettavo nemmeno tutte le cose che sono uscite dopo, cioè da parte dei napoletani, i juventini che hanno esultato troppo per il rigore sbagliato dei Insigne, Quadrado che come ha fatto a guarire, ma cioè, io non so, ma una volta tanto non possono prendersi le due pere e andare a casa, basta, chiuso, è finito lì, avete perso, finito, cioè, quando ci sono stati i rigori di Coppa Italia mi sa che tutta Napoli tirava i mortaretti, no? Quando sbagliavamo i rigori noi quest'estate in finale, allora.
Quello non l'ho capito,
mi sembrano sempre polemiche assurde, sì, quelle che fanno i napoletani assurde. Poi figurati se De Laurentiis si mette a premiare i nostri, non lo vedo mai.
C'era il precedente di Agnelli, insomma, poteva essere carina come tradizione da iniziare, visto che era appena iniziato, ma non ce la fai mai.
Ma lui anche, sai perché? Perché lui dipende troppo da quella piazza. La piazza lo vuole così. E lui, per tenersi buona la piazza, si atteggia a tifosa, ultra, invece dovrebbe un attimo educarla la piazza, ma non la educa, lui va a fare lo scontro, non voleva giocare nemmeno la Supercoppa.
È vero.
Non voleva. Cioè, figurati, viene a premiare.
A proposito di vittorie, diciamo così, sei ancora convinto che sia il Milan la squadra da battere, Marcello?
Milan e Inter. Per me la Juve è inutile che adesso continuiamo a parlare di scudetto. Io di scudetto tornerò a parlare quando riusciremo, avremo giocato la partita di recupero col Napoli e l'avremo vinta. saremo a 3-4 punti dalla vetta, mancheranno 10-12 giornate, allora ti dico sì, siamo di nuovo in corsa scudetto. Ma adesso a 7 punti, con ancora una partita da giocare che non sappiamo, perché poi quegli altri, immagina come ti aspettano, no? Anche se non vinceranno più lo scudetto nemmeno loro. Quindi sai, ci sono ancora tante incognite, piano, tranquilli, l'importante è fare vittorie. La Juventus deve andare di continuità, che quest'anno gli è mancata tanto. Se va avanti di vittoria in vittoria, vediamo gli altri. Per me prima o poi qualcuno crolla lì davanti. Già stasera, nel derby di Milano, chi esce avrà un bel contraccolpo.
Sì, anche perché viene comunque da un risultato non positivo, addirittura brutto quello del Milan. L'Inter ha pareggiato.
Uscire stasera per una di quelle due, pesante. Quindi vediamo, vediamo lo svolgersi. Siamo soltanto all'inizio del girone di ritorno. Ci sono ancora 19 partite. Vediamo come vanno.
Allegri avrebbe detto lo scudetto è a quota 86.
Avrebbe fatto
no?
La quota,
86,
sì.
Perché 43 per 2 fa 86. La Juve per arrivare a 86 dovrebbe vincere 16 partite su 20, se non sbaglio. Secondo te è una squadra in grado di fare una marcia del genere?
Se fa la Juve, sì. Se fa la Juve, sì. Se non fa la Juve, come non l'ha fatta nella prima parte del campionato, mai e poi mai. E per quello io dico, incominciamo a centrare il quarto posto di Champions, perché quello è fondamentale, che incazzerei di più il prossimo anno non vedere la Juve in Champions League, che non ha vinto lo scudetto. Cioè, ci può andare all'annata che non vinci, però dopo 9 anni di fila, però la Champions League è obbligatoria, quindi cominciamo a puntare quello, a essere nei primi 4. Poi dopo vediamo, ripeto, ci sono 19 partite, la Juve, se fa la Juve può anche fare 86 punti.
Marcello, come sempre grazie di essere con noi.
Non figura. Grazie a voi, buona serata a tutti, forza Juve.
Ciao, Marcello Chirico, 7 gold, una voce amica di Radio Bianconera. Sì, il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, secondo me, appunto, avrà anche delle ripercussioni sotto il profilo emotivo, psicologico, e ci sarà un contraccolpo, perché comunque trattasi di sfida davvero di suggestione, e che mette già di fronte due squadre di un certo livello, che tra l'altro sarà la prossima, in caso di passaggio del turno contro la SPAL, la prossima avversaria della Juventus, quella che uscirà da questo derby della Madonnina.
Sì, esatto, c'è anche questa ulteriore prospettiva di giocare contro la Juve. Poi sai, il derby comunque pesa sempre perderlo, e questa volta uno deve perdere per forza, fosse anche ai calci di rigore, e quindi potrebbe esserci un contraccolpo, anche se poi le scelte degli allenatori, insomma, uno ne ha cambiati 4, l'altro ne ha cambiati 5, leggevo adesso nelle formazioni ufficiali, quindi alla fine c'è la consapevolezza che è un'altra manifestazione rispetto al campionato. Dall'altro canto sono squadre che, siccome non hanno un organico extra large, il fatto di uscire e avere a febbraio la possibilità di giocare una volta alla settimana praticamente per tutto il mese, nel caso dell'Inter, o nel tutto il mese quasi, a parte un giovedì nel caso del Milan, credo che possa essere, dal punto di vista del campionato, non dico un vantaggio, ma una cosa che ti puoi non somatizzare, ecco, dire vabbè, è andata così, però guardiamo anche il lato positivo, che a febbraio possiamo concentrarci sul campionato, visto che comunque uno è primo e l'altro è secondo. La Juve è diverso, perché la Juve, se non va in semifinale, perde sicuramente un obiettivo stagionale, e non è detto che puoi compensare con la rincorsa in campionato, come abbiamo detto adesso. Quindi è una situazione un po' più delicata da questo punto di vista, il peso della Coppa Italia per la Juve in questo momento. Poi a fine stagione magari si spera di fare tutti gli altri discorsi.
Allora, io ricordo, non so, 2016, ricordi? Semifinale, sì. Adesso non ci proiettiamo troppo avanti, la Juventus deve arrivarci semifinale battendo la SPAL, sì, domani all'Allianz Stadium. Allora, l'andata 3-0 per la Juve, comodo,
sì,
contro l'Inter. Al ritorno, io ho seguito tutte due le partite, ovviamente, a San Siro, a un certo punto inizia a piovere, vento, una roba pazzesca, una serata stranissima, la Juve incassa 3 gol. E si va ai supplementari, una serata che è finita dopo mezzanotte, credo di essere uscito intorno da San Siro, intorno quasi all'una.
Il giorno dopo, se
il giorno dopo, con la Juventus che riesce, dopo i calci di rigore, se non sbaglio Bonucci decisivo, a portarla a casa, quella semifinale di ritorno. E con Allegri che arriva in conferenza stampa, si presenta dopo mezzanotte e dice: tutto è bene, quel che finisce bene. No, per dire che sono partite comunque che,
esatto, a parte,
che regalano sorprese, queste di Coppa Italia, a cui la Juventus di Allegri,
beh, la SPAL in particolar modo, ne è una testimonianza,
non ha mai rinunciato. Nel senso, esce con l'Atalanta l'ultimo anno, Allegri le altre 4 le vince tutte.
Sì, sì, anche l'anno scorso con il Milan, le due semifinali. Sì, passata la Juve, ma ragazzi, per il rotto della cuffia proprio, con un tiro in porta in due partite praticamente. Quindi sicuramente sono partite in cui si gioca per eliminazione diretta, che è diverso dalla partita di campionato, anche perché, ripeto, difficilmente vedi la squadra migliore, tra virgolette, o comunque quella titolare, quella che ha certi equilibri garantiti, e quindi è possibile che succeda un po' di tutto. E quindi, ripetiamo, occhio alla SPAL, perché ha già eliminato il Sassuolo a Reggio Emilia, una squadra che si è fatta gran parte dei turni eliminatori, quindi evidentemente è attrezzata per fare questo tipo di partite. In campionato ho guardato un po', ha fatto 7 punti nelle tre partite giocate nel 2021 e si è avvicinata alla zona promozione, quindi è una squadra che ha dei giocatori da Serie A comunque nell'organico. Poi che li faccia giocare o no, quelle sono scelte dell'allenatore, però a disposizione ce li ha, quindi è una squadra da rispettare e da battere, giocando bene, non c'è niente da fare.
Che partita ti aspetti? Domanda abbastanza banale, però visto anche il confronto con il Genoa domani allo stadio.
Mi aspetto, diciamo, che la Juve parta come col Genoa determinata per passare il turno, ma poi che continui, a giocare ancora per un po' almeno, perché dopo 20 minuti è presto per smettere. Se sei 2-0 l'ultimo quarto d'ora ci può stare un piccolo calo, magari anche gli altri hanno già fatto qualche cambio, pensano al campionato eccetera. Se invece tieni sempre la qualificazione in ballo è pericoloso, quindi la Juve deve far capire alla SPAL già dall'inizio che è la Juve in campo, che ci sia Tizio, Caio, non importa, che vuole passare il turno. Se metti le cose a posto dal punto di vista della personalità, la qualificazione viene, altrimenti giustamente gli altri ci credono, fiutano l'odore dell'impresa e ci provano.
Nonostante, appunto, pare che gli estensi, attraverso le scelte di Pasquale Marino, possano essere partire dal primo minuto con una specie di turnover. Cerchiamo di capire anche nel corso della giornata di domani, ci saremo con Terzo Tempo verso il fischio d'inizio, e quindi una versione short per permettere a colpo di tacco di raccontare tutte le emozioni di questa sfida di Coppa Italia. Ne abbiamo già parlato di questa cosa, chiudiamo questa parte di trasmissione, poi nella prossima magari andiamo ancora sui singoli, grazie alla voce di Mister Gianni Di Marzio, che ritroveremo con grande piacere. Continuate a scriverci, a intervenire 340-5425-324. Quando è che cambia a un certo punto per la Juventus l'approccio a questa competizione? Perché per molti anni anche la Juventus ha fatto come tante, no? Snobbandola.
Nella gestione Allegri è cambiata
fondamentalmente lì,
perché Conte giocava ancora con le riserve anche la finale, cioè lui il principio era: il gruppo mi serve compatto, la Coppa Italia mi serve per dare sfogo a quelli che tengo fuori in campionato in modo che siano pronti.
Sì, poi per giustizia, diciamo così, sì, per lealtà,
a dare,
la lascio poi eventualmente a quelli che se la sono guadagnata.
Esatto,
no?
la finale la gioco con quelli che l'hanno sempre giocata, quindi la sua idea di Coppa Italia era funzionare al campionato, mi tengo buoni, in forma e con la testa sul pezzo,
riconoscenza, ecco, questo è il termine giusto,
i giocatori che poi mi servono magari in quella singola partita di campionato per portare a casa i 3 punti, se ce n'ho uno pronto e motivato è meglio, e quindi la Coppa Italia mi serve a quello. Con Allegri è diventato un trofeo da vincere, tant'è vero che l'ha vinto a ripetizione, e
però anche Allegri metteva oltre le seconde linee, ti ricordi Matri che se la vince da solo a un certo punto, il Matri che ritorna,
sì no, poi abbiamo visto anche formazioni molto spesso vicine comunque alla titolare quando iniziava a pesare sul serio.
Sì, cioè, decisamente.
Nei primi turni magari vedevi più rotazioni, però per dire, anche con Sarri un'ottima partenza, poi è andata meno bene la finale, però è arrivato fino in fondo anche lui alla fine. Quindi evidentemente anche la linea della società è un po' cambiata da questo punto di vista. Viene messo come obiettivo, non dico prioritario, ma come obiettivo da raggiungere una stagione, magari anche con qualche premiuccio che ci scappa, e quindi quando c'è quello a volte aiuta, ecco.
Il premio per voi è il notiziario sportivo, l'ultimo della giornata e poi l'ultima parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, vi ringraziamo, ci state seguendo e interagite fino alla fine di questa puntata, anche grazie alle note vocali, e quindi ascoltiamo qualcosa. Intanto, ufficiale l'acquisto del Papu Gomez al Siviglia. L'argentino ha firmato fino al 30 giugno del 2024, l'ultima ora di Sky Sport, e quindi il Papu Gomez rompe definitivamente con l'Atalanta e va in Liga Spagnola. Sentiamo qualcosa.
Penso che la società sia che voglia Scamacca, dal suo punto di vista, se c'è la possibilità che possa arrivare Dzeko all'ultimo, anche con riguardo, cosa ne pensate?
Dzeko, questa Dzeko, squadra davvero ti va ad arricchire il reparto offensivo e ti rappresenta lui una prima scelta potenziale. Tu immaginate di arrivare in semifinale di Champions League, ti si rompono tutti, hai qualche squalificato, ecco, tu hai il quarto attaccante che è Dzeko, non è Scamacca, ti vai a giocare una semifinale di ritorno con un giocatore di livello internazionale, che in questo momento, non ci dimentichiamo il ragionamento che abbiamo fatto nel corso di tutta la puntata, quelle opportunità lì, il Davids è preso per un tozzo di pane o quasi, ti arriva perché rompe con il Milan all'epoca.
Certo. Beh, oggi abbiamo detto adesso di Papu Gomez che va
che scappa da
Siviglia,
da Bergamo. Ecco,
tra l'altro era un calcio molto congeniale a lui, quindi ha fatto bene andare in Spagna, secondo me.
Quindi sarebbe davvero un'occasione da sfruttare, e non poco, quella di Edin Dzeko, che si è, insomma, ricordate nel corso dell'inizio della stagione, della prima parte della stagione, si è promesso a un certo punto alla Juventus, si è anche gestito in funzione di un trasferimento che poi non è mai arrivato perché non c'è stato il gioco di incastri.
Ma se non sbaglio, addirittura non ha giocato neanche la prima giornata di campionato.
No, non sbagli.
Col Verona era
forse. Non ricordo la prima.
Sì. Comunque, all'inizio della stagione non ha giocato proprio perché c'era ancora in ballo un suo possibile trasferimento. Quindi la volontà del giocatore mi sembra chiara già dall'estate scorsa. Poi, giustamente, essendo un serio professionista, sta facendo i gol che servono alla Roma per i suoi obiettivi. Però adesso è arrivata questa rottura clamorosa, perché mettere Dzeko ad allenarsi in un campo da solo lo trovo veramente. C'è una roba clamorosa, e quindi sicuramente c'è un trattamento alla Mandzukic, per dire, però magari lui invece continuerà ad essere convocato, però è una rottura talmente clamorosa che potrebbe anche lasciare la prospettiva che negli ultimissimi giorni di mercato maturi o uno scambio o comunque la possibilità della Juve di portarla a casa in qualche modo, e questo vorrebbe dire rinforzare la rosa. Scamacca vorrebbe dire metterne uno in più a disposizione, sì, di Pirlo, che fa il centravanti di mestiere, che è un giovane che ha fatto 4 gol in Coppa Italia in questa stagione, e questo è Scamacca, cioè punto. Altro non sappiamo sulla capacità di reggere certe pressioni, di giocare con la compatibilità con centri giocatori, quello è tutto da vedere sul campo. Dzeko ti dà anche la possibilità di alternare i moduli in attacco, perché ricordiamoci che il 4-3-3 la Juve non lo può fare fondamentalmente perché non ha il centravanti, e quindi mentre adesso se tu gli metti Dzeko, metti Ronaldo, dall'altra parte è ampia scelta, perché sì, hai Chiesa, hai Kulusevski, hai Cuadrado, ne metti uno nel mucchio, e puoi fare anche il tridente offensivo pure una volta sistemato un po' bene la metà campo. Volevo solo leggere il comunicato
prima di andare da mister Di Marzio.
Sì, della Juve per il rientro in squadra di Alessandro. Alessandro ha effettuato come da protocollo 2 controlli con test molecolare e tampone per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto a regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il Juventus Centers, quindi della Continassa, e quindi presumibilmente vediamo se può già fare la partita di Coppa Italia oppure se viene comunque inserito più gradualmente. Questo lo vedremo domattina, credo.
Quanto è mancato Alessandro nel corso di questa stagione?
È un'assenza pesante, proprio per il discorso che dicevamo prima. Danilo l'ha resa meno pesante, perché comunque il fatto di aver potuto giocare con Cuadrado e Danilo Terzini ti ha dato una certa garanzia per molte partite, ma proprio perché Danilo è più di quello che ci aspettavamo tutti, e quindi tutto sommato questa esplosione ha tappato quel buco lì molte volte. Però obiettivamente quello è un po' il punto tra virgolette debole della rosa della uno dei punti deboli della rosa della Juve, e quindi quando non c'è lui l'assenza pesa anche solo per le scelte che poi devi fare.
Una presenza importante per noi, ritrovare Gianni Di Marzio. Buonasera mister, ben ritrovato.
Buonasera, che piacere anche per me parlare con voi, mi fa molto piacere.
Anche
parliamo
a noi,
di calcio.
Davvero.
Finalmente, un po' di calcio.
Ecco, allora, centrocampo, pronti via, partiamo subito con la parte tattica. Mister.
Centrocampo, croce e delizia di questa Juventus, onestamente, per quello che mi riguarda.
Ma leggermente perché più non... croce, viste le scelte ultime, Bentancur, Rabiot... Rabiot fuori, Bentancur con Arthur e McKennie, sono loro i centrocampisti titolari?
Sì, lo so, però vedi, o metti uno, metti l'altro, alla fine non sono giocatori compatibili né di quella grossa qualità come la può tenere qualche altro compagno di squadra, a prescindere da Cristiano Ronaldo, certo. Questo senza dubbio è la realtà, sperando sempre, e lo sottolineo per quelle che sono un po' le mie idee, perché chiaramente se noi parliamo di calcio non offendiamo nessuno, non siamo governativi e cerchiamo di parlare con un minimo di logica. Ecco, io per esempio Bernardeschi, che deve fare il quinto di sinistra, per me non esiste, è un anticalcio per quello che mi riguarda. Allora, Bernardeschi invece è un giocatore, tecnicamente, parlando di centrocampista ovviamente, un giocatore molto ma molto valido sul piano tecnico, ha un potenziale tecnico secondo me eccellente, coordinazione, calcio, fantasia, creatività, eccetera. Gli manca un po' di carattere, che è una fase di costruzione, questa forma di caratteriale. Ecco, però devo anche dire che è stato provato anche in mezzo al campo, ma anche lui non ha reso secondo le aspettative, come non potrebbe rendere in una difesa a tre facendo il quinto di sinistra, perché in fase di difesa e non possesso palla, specialmente quando la squadra avversaria attacca dal lato opposto, lui deve venire a chiudere in diagonale, come se facessi il terzino, il quarto di sinistra, e invece non è proprio nelle sue corde, nelle sue caratteristiche. Quindi è il primo centrocampista. Gli altri, McKennie è uno che onestamente rapido, scattante, si inserisce, attacca lo spazio, Rabiot porta palla, Betancourt è un geometro, non è un ingegnere, è un buon giocatore, abbastanza
un passatore,
diciamo,
nemmeno un architetto, proprio un geometro.
No, architetto no, perché no, lasciamo stare quelli si offendono gli architetti, vanno a parlare. Ecco, e quindi praticamente Arturo era quello che forse si aspettava, io ho avuto modo di poterlo vedere nelle eliminatorie sudamericane già molto tempo fa, quindi lo conosco da tempo, ecco. Poi andò in Spagna, vabbè, tutti ci aspettavano che facessi il Pjanic della situazione, però Pjanic prima maniera, ma Pjanic prima di avere la palla, pur lento che sia stato negli ultimi tempi, ma già sapeva dove metterla, accorciava su tutti. Allora, concludo il mio pensiero. Allora, fino a quando rientra Alexandre e gioca a sinistra, allora io sono per la difesa a 4. Se non rientra Alexandre, per me la Juve andrà sempre in difficoltà, fermo restando che i risultati gli danno ragione, la classifica pure, la qualità individuale di alcuni giocatori gli dà ragione, ovviamente Cristiano Ronaldo su tutti, ma l'organizzazione di gioco, la compatibilità dei vari giocatori, specialmente a centrocampo, onestamente no. Allora, con Quadrato basso a destra, nei quattro difensori, con Bonucci e Chiellini, con De Ligt o uno o l'altro a seconda dei momenti. E con Alexandre già la linea difensiva sei a posto, non si discute quello. Quindi la linea difensiva a quattro è l'ideale. Ma in mezzo al campo, il problema è quello. Io non dico la prima punta, ringraziando a Dio per i Juventini, io sono soddisfattissimo perché sono anche un suo estimatore, Morata, professionista, non ha mai lasciato dubbi sulla sua correttezza, serietà, sulla sua, diciamo, disciplina, eccetera, e va bene. Attacca la profondità, e quindi è un giocatore che io tra l'altro mi aspettavo che giocasse anche onestamente in Coppa contro il Napoli, perché il Napoli non ha avuto coraggio, è rimasto lì basso, ma altrimenti se andava ad attaccare Morata li poteva colpire di contropiede. Meno male che ha giocato Quadrato, perché altrimenti con Lozano a destra e Bernardeschi in una difensiva a tre, lui che faceva il quinto di sinistra, Madonna Santa, io non so come se la sarebbe visto con questo Lozano, che è uno rapido, scattante, sarà piccolino, però è uno che ti crea molti problemi. Detto questo, e concludo, in mezzo al campo manca proprio la qualità di quello che organizza il gioco, la personalità del Pirlo della situazione. Quindi ci vorrebbe un Pirlo in campo e un Pirlo in banchina, tra virgolette. Questa è la mia idea.
A trovarlo un Pirlo. No, le chiedo invece...
l'ho capito, però quel ragazzino del Genova, parliamo un'altra volta.
Rovella.
Il prossimo futuro, teniamolo sempre d'occhio. E poi dopo, io mi sono permesso di farvi un nome l'altra volta, con tanto di rispetto al settore scouting della Juventus, che io conosco molto bene, perché ci ho lavorato e ci stanno le mie relazioni sui Cristiano Ronaldo, sui Marcello, sui Casemiro, sui Fernandinho, eccetera, eccetera. Quindi non ne parliamo, perché è antipatico parlare di se stessi. Allora, detto questo, per me David Luiz, quello dell'Aston Villa, in mezzo al campo, non ha uguali. Nella Juventus sarebbe l'ideale. Brasiliano, fortissimo. E poi c'è un altro brasiliano, nel Grêmio, che è ancora più forte. Piedi propri da pennellare. La palla la mette dove vuole. Allora sì, tu hai un giocatore in mezzo al campo che quando riceve la palla già se la deve mettere, ma la mette nella maniera giusta, ti mette davanti alla porta. Il problema è questo, è da trovare questi giocatori, giustamente come dicevi tu, però ci stanno.
Ci sono, cercarli e prenderli poi, perché mi sembra che...
Noi adesso... cerchiamo di capire quale sia il centrocampista del Grêmio.
Tu cerca, che intanto io lo porto su un altro discorso. Cioè il fatto è che è talmente lampante che la Juve manchi questo tipo di giocatore in mezzo al campo in grado di dare ordine, equilibrio, geometria, eccetera, così come è talmente chiaro che mancasse un altro terzino sinistro oltre ad Alessandro, perché Frabotta
sicuramente manca un'alternativa, certo,
gli vogliamo tanto bene, ma è Frabotta, e quindi fino all'anno scorso giocava in Lega Pro.
A noi dobbiamo dire il nostro pensiero, altrimenti gli sportivi bianconeri, e particolarmente poi diciamo quelli che sono attaccati più degli sportivi, i tifosi, ci prendono in giro, e noi dobbiamo dire dobbiamo esprimere i nostri concetti sempre con una certa competenza.
Ecco, però dicevo, i di soldi alla fine la Juve li ha spesi, ma tutti nello stesso ruolo, non so se è d'accordo con me, cioè Bernardeschi, Kulusevski, Chiesa, sono tre giocatori esterni offensivi alla fine, poi Bernardeschi gli hanno fatto fare di tutto, meno il portiere praticamente, però nasce esterno offensivo. E ha speso più di 120 milioni la Juve per questi tre giocatori.
Non ci dimentichiamo Douglas Costa.
Anche Douglas Costa, poi c'è anche Cuadrado che può fare quel mestiere lì. Quindi lì la Juve è super coperta. E poi ha dei ruoli completamente scoperti. Questo è un discorso di dinamiche di mercato oppure di investimento su giovani che combinazione fanno a tutti quel mestiere lì. Non so, non riesco. Io onestamente faccio fatica a capire.
No, io sono più che altro l'avviso che sia stato fatto più un investimento sui giovani, prendendo diciamo un po' quelli che secondo loro sono i migliori che sono in circolazione, ma non hanno guardato ai ruoli giustamente come dicevamo, anzi veramente ci siamo sempre, le altre volte ci siamo dati del tu, quindi sì. Continuiamo a livello proprio di
va bene,
sportivi di darci del tu. Effettivamente hanno preso, io secondo le mie idee andare a spendere poi 60, 70, 80 milioni, dico 70, 50, quelli che siano, per un esterno, quindi ne ho già un paio, e allora i discorsi bisogna valutarli in funzione anche della squadra e dell'allenatore. La Juventus non può permettersi di prendere solamente il giovane, deve prendere il meglio che c'è in circolazione per il mondo, setacciare tutto il mondo e prendere il migliore che esiste in quel ruolo, perché fa parte della natura della Juve, ha nel suo DNA questo. È inutile che diciamo due partite di seguito la Juve non le perde, e allora la prima la perdi e poi la vinci la seconda. La Juve vuole vincere anche in allenamento, la Juve vuole vincere il decimo scudetto, l'undicesimo, che ha sempre vinto. Secondo me sono storie queste che ne sappiamo, è un ritornello. Allora bisogna costruire la squadra, non è facile fare il costruttore. Il costruttore è tanto un costruttore di eccellenza quando si fida di un architetto di prima qualità, quando si fida di un geometra di prima qualità, i quali hanno la manovolanza che sanno mettere a posto le loro idee. Non so se mi spiego male.
Chiarissimo, noi ci siamo anche interrogati, insomma, quando la Juventus fa quei colpi, no, alla Davids, ma anche lo stesso Andrea Pirlo, no, che però non arriva in una stagione invernale.
Barzagli, pagati pochissimo che poi diventano delle pietre miliari.
La Juve li ha fatti, questi colpi qua li ha fatti nel passato.
Ecco, sfruttando questo mister, il fatto anche Gomez adesso che va via perché rompe con l'Atalanta e va al Siviglia, la Juventus non potrebbe approfittare davvero della situazione tra Dzeko e la Roma in questo momento?
Ma guarda, secondo me io non sono addentrato su questo tipo di risorse economiche, però immagino, perché le cose, tra virgolette, siccome faccio ancora calcio, quindi le cose le so, io ho delle collaborazioni con
come quale salire,
per cui in Inghilterra, in Sud America, tra virgolette, in Europa, li riconosco un po' tutti. Allora, detto questo, ma Dzeko quando doveva venire alla Juve e poi all'ultimo momento non è stato preso, Dzeko ha fatto un contratto, diceva a me a Torino mi davano X, se volete che io firmo mi dovete dare anche a me X, non dico X più Y, ma mi dovete dare X, quindi Dzeko guadagna grazie alla Juve una cifra grossissima in rapporto a quelle che sono, diciamo, l'età e le qualità. Quindi adesso riprendere Dzeko a quelle cifre, non lo so se in questi ultimi sei mesi conviene fare un
investimento
di questo tipo, quando già lui che cosa verrebbe a fare? Alternativa Morata. Quando per il futuro io mi immagino che la Juve già ci abbia qualche altra punta nel cervello che o di grande valore o di alternativa Morata, e che sia non di età leggermente avanzato come Dzeko, perché ormai abbiamo visto con Ibra può giocare fino a 40 anni se fisicamente sei a posto, ecco. Però io non credo che la Juve possa fare questo tipo di, diciamo, di mercato, per quello che mi riguarda non lo farà.
Intanto ci siamo scatenati sul sito del gremio e abbiamo trovato due candidati, uno è Jean-Pierre, il numero 10.
No, non è lui.
Luca Silva,
però un po' più vecchietto, 27 anni.
No, è Matteo Senrique, vero?
Matteo Senrique, no.
Ma guardiamolo questo giocatore. Guardate,
è lui.
Ma è un giocatore vero. Perché tra l'altro è stato convocato anche in nazionale. Voglio dire, ma non solo lui. Parlavamo della tipologia di giocatore come David Luiz, che io sono fissato con questo dell'Aston Villa. Hai capito? E poi ci sono degli esterni, anche in Inghilterra, che sono fortissimi. Il Crystal Palace è un esterno bestiale, rapido, scattante, di salto all'uomo, di questi che si mangiano la fascia e si mangiano l'erba come Quadrato. Oggi ci vogliono questa gente qua e devono abbinare queste qualità atletiche con la tecnica e con la qualità, perché se non parli due o tre lingue, non sei un policrozzo, non puoi andare alla Juve. Alla Juve devono arrivare i migliori, punto a capo.
Chiarissimo. Le facciamo ascoltare una nota vocale, mister.
Un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio.
Scusate, sì. Disturbo, mi chiamo da Mantova, mi chiamo Fabio. Io opterei per un centrocampista. Secondo me è il reparto che necessita di maggiore rinforzo. Il sogno sarebbe Pogba, ma sarà un sogno forse irraggiungibile. Grazie a tutti per la vostra compagnia.
Però il mister
grazie
ci ha già detto che attenzione anche a Rovella, perché potrebbe essere sì, insomma, anche un innesto per il futuro prossimo, no mister?
No, questo non lo so onestamente. Io dico che per me sì, per il futuro prossimo senz'altro, ma adesso la Juve ritorna in corsa per lo scudetto. La Juve se vince la partita con il Napoli si porta a 39 punti, ragazzi, sta a 4 punti da
meno 4
a 4 punti da mille. Vuol dire che la Juve è ritornata, perché la Juve ci può restare e può arrivare anche a vincere un altro scudetto se riesce ad organizzarsi bene in mezzo al campo. Il problema è quello, oggi trovare questo centrocampista di grande qualità che si adatti immediatamente in questi sei mesi per lo sprint finale. Onestamente, per quanto io mi sono permesso di fare un nome che mi piace, io non suggerisco niente a nessuno, ci mancherebbe altro, forse bisogna trovare la quadratura giusta e basta. Questa è la realtà dei fatti, se no, se io non credo che alcuni giocatori possano giocare in un ruolo diverso da quello che normalmente loro sanno più o meno e sono abituati a fare. Come Arturo, per esempio. Arturo ha sempre fatto il play, anche se in Spagna ha incominciato e poi dopo invece hanno fatto fare la mezzala. Ma per quello che mi riguarda, come vedo io il calcio, poi io rispetto tutti e mi auguro che anche gli altri mi possano rispettare, se no ci confrontiamo e vediamo chi ha ragione e chi ha torto. Ma tu non c'hai il passo del centrocampista, lasciamo stare il gol che ha fatto, che poi
mezzo gol, via
e non certo, ma non c'ha proprio il passo, lui è uno che vuole la palla tra i piedi, che deve attaccare lo spazio, si deve inserire dentro, deve fare un 1-2 con Cristiano per andare, non c'ha quel cambio passo, quella rabbia di entrare in area di rigore, credo.
Quindi lui è un regista, secondo il tuo parere, è un regista in un centrocampo a tre idealmente?
Con due mezzali di fianco, tipo McKennie e Bentancur, per dire, o McKennie e Rabiot,
Certo, beh, ci vogliono sicuramente, perché altrimenti poi chi è che ti fa il raccordo? Poi dipende molto anche dal modulo con cui entri in campo, perché se giochi in una certa maniera la linea difensiva deve essere alta e deve essere compatta con la linea d'attacco, in modo che gli spazi sono stretti e fai meno fatica quando devi andare a fare il pressing alto e fare il pressing in mezzo al campo, perché è una regola questa elementare, che meno spazi ci stanno andando ad attaccare, a fare il pressing, meno fatica fai. Quindi molto dipende dalla linea difensiva, che deve salire e deve salire quanto più possibile, senza paura, senza rischiare niente.
Allora, detto che faremo una nuova rubrica consigli per gli acquisti alla Maurizio Costanzo, oggi ci segniamo Matteus Enrique. La domanda che volevo fare è proprio sulla linea difensiva, la faccio anche a lei, anche a te, anzi, abbiamo detto che ci siamo del tu. In difesa, domani ci fosse una finale di Champions, la coppia centrale ideale, stando tutti bene i difensori, secondo Gianni Di Marzio, qual è in questo momento?
Ma sicuramente il tra virgolette l'usato, Bonucci, Chiellini danno garanzia, anche se De Ligt è il presente e il futuro della Juventus, che non ci può puntare al 100%. Quando si metterà da parte Chiellini o si metterà da parte Bonucci, De Ligt non farà rimpiangere nessuno, c'è ben chiaro, ma in questo momento conta l'esperienza e spero che con un contributo maggiore, anche per una questione di dignità, di orgoglio nei confronti del loro ex compagno di squadra e che oggi fa l'allenatore, perché conta anche quello, perché sai, quando tu hai gli ex compagni di squadra in campo, certe volte è un vantaggio, altre volte sai, anche loro vogliono dire la loro, e poi forse sarebbe meglio così, sarebbe meglio così, è un danno e non è un vantaggio.
Mister, per noi è un vantaggio averti in collegamento, grazie davvero.
Grazie a voi, quando poi facciamo effettivamente un'altra chiacchierata dei consigli di acquisti, allora faremo qualche altro nome per quello che sono un po' le nostre conoscenze.
Ma che certo, noi facciamo una lista,
un grande regalo,
poi, poi diamo il pizzino a Paratici.
Va bene.
Grazie davvero, mister
Gianni Di Marzio.
Grazie, mister.
Grazie ancora, buona serata e buon proseguimento. Gradevolissime queste chiacchierate con mister Di Marzio, davvero.
Poi gli
competenza
piace, perché finalmente dice posso parlare di calcio. Esatto, sì, perché sì. Poi alla
è
fine
vero che noi sì, no, in questo caso si rappresenti questo tipo di opportunità per un personaggio navigato.
Sì, perché poi se tu guardi le trasmissioni di calcio non parla nessuno, si parla d'altro, si parla di polemiche dell'arbitro, non dell'arbitro, le proteste, Maresca sei sempre tu, eccetera eccetera. Alla fine
noi qua abbiamo una discreta libertà e questa cosa ci piace molto,
però a noi proprio piace parlare di calcio e non di altro. Sì. Tra l'altro vedevo che adesso il derby sullo 0-0 Inter Milan con Leao che subito ha sfiorato il palo, che però fuori dallo stadio sono stati 1500 tifosi dell'Inter,
pochi assembramenti
sì, appunto, quindi diciamo che un po' il rischio di queste partitissime è quello in questo momento particolare difficile, insomma, che proprio passino inosservate nelle strade della città, ecco, diciamo così.
Chiudiamo con la suggestione che hai rivolto a tutti i nostri ospiti, quasi la faccio io a te. Domani si gioca la finale di Champions League, tu hai tutti a disposizione al massimo, che è praticamente fantascienza.
Cioè, esatto. No infortuni, no squalifica, no
Alessandro
COVID, va bene, tutti,
dei bei tempi, hai Dybala super va bene. Hai tutto al massimo, al meglio, devi schierarne 11. E ti dico anche che puoi anche scegliere il sistema di gioco, guarda un po'.
Ah sì, addirittura sì. Posso fare tutto.
Essendo una finale puoi farlo lì, anche fare cambiamenti.
Sì, oddio, senza stravolgere perché non mi pare minuto. Però in linea di massima io metterei lo Szczęsny tra i pali, d'accordo, e vabbè.
Tanto ci pensa, ci piace questa attesa.
Poi, no, i terzini metterei Danilo e Alessandro. E in mezzo De Ligt e Chiellini.
De Ligt e Chiellini.
Che secondo me tengono la...
Quindi Bonucci tu lo lasci fuori in questa super finale.
Sì, nella difesa sentita. 4 della finale in cui devi fare pressing.
Bonucci in panchina, sullo sgabello.
Sullo sgabello. Non ha fatto niente di male. Però secondo me sono due giocatori più adatti a giocare come gioca la Juve. Quest'anno con la difesa
dovresti
un po' più alta.
Dovresti sentire il Viterbese.
Ma gli tirerà uno scappello.
La parola.
D'altra parte se tengo fuori Chiellini si arrabbia Giorgione. E quindi a un certo punto... Poi a centrocampo teniamo sta linea 4, anche se sappiamo che è finta, con Quadrado, Bentancur,
quindi
Arturo,
Quadrado
McKennie.
Tu fai giocare Danilo nella posizione di terzino destro,
sì, e Quadrado lo può fare
il suo mestiere.
Quadrado
gli fai fare la
che così diventa un 4-3-3 in realtà, perché poi Quadrado va su e poi mi spiace per Paulino, ma Morata, Ronaldo in questo
che
momento
Dybala fuori in una finale di Champions.
E poi però me lo gioco come carta. Casomai se c'è bisogno, insomma, perché comunque hai una scelta importante.
Quindi i tre in mezzo, l'hai già detto.
Quei tre. Bentancur, Arthur McKennie, se non arriva qualcuno di più forte nel mercato di gennaio, secondo me è il miglior assortimento che in questo momento la Juve può offrire come incastro di caratteristiche, ecco, perché uno fa l'incursore come McKennie. Uno è un po' più di equilibrio come Bentancur, l'altro è un po' più regista come Arthur, anche se nessuno dei due è proprio al 100% quello che dovrebbe essere, comunque sia, si avvicina di più a quell'ideale lì.
Più di 20 messaggi nella sola mezz'ora.
Andiamo.
Su Facebook ci fanno i complimenti Rosario, Icardi in prestito Leonardo, un altro messaggio, manca un attaccante centrale, ci vuole Icardi o Dzeko, novità sull'attaccante, ve l'abbiamo dette, quali siano, ecco, il nome più caldo adesso è quello di... Scamacca, che non piace moltissimo, potrebbe anche non arrivare nessuno, e io ci tengo lì la suggestione Dzeko, anche se non ci sono indicazioni in questo senso particolarmente robuste. Poi Quadrado 6,5, Ramsey addirittura 4 dal nostro amico, Bernardeschi può fare di più, anche come quarta punta, Bentancur 6+, un altro messaggio, Valeria Viva Rabiot ci scrive,
Viva Rabiot.
Caicedo, cosa ne pensate? Romano al tempo di Maradona, Enzo. Spero prenda un buon centrale alla Juventus, e poi su Scamacca che facciamo? E Pellegrini come vice Alessandro? Si chiede Claudio. E poi perché non prendiamo in prestito Eriksen? Ci chiede Valeria. A proposito di giocatori in rotta, e poi Agostino, la Juventus deve prendere Locatelli, gran centrocampista.
Allora, Locatelli almeno un ruolo definito, Eriksen ricominciamo da capo. Cioè, dove lo mettiamo? Eriksen, punto di domanda, mezzala, rifinitore, regista, chi lo sa. Meglio prendere uno, se devi prendere al centro, che faccia un mestiere definito, almeno lo metti lì e ci giri intorno agli altri.
Siamo giunti al termine, grazie Luigi.
Grazie a te Marco e a tutti gli ascoltatori.
Davide Ercolini in regia, continuano i programmi su Radio Bianconera. Domani Terzo Tempo in versione verso colpo di tacco, short version appunto, per vivere poi le emozioni di Juventus Spal. Buona serata.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.